benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Voglio andare lontano, lontano e toccare il mondo con la mia mano e vedere mille occhi diversi dipinti di blu con i bracciali e polsi, ogni sguardo una donna da amare, profumi nuovi e mai nemmeno un dolore, mille notti amiche da ricordare, ti prego padre fammi partire, dammi quello che devo avere. Vorrei ancora vederti ballare, come sei bella ma non so come pagare. Dove andate amici, dove andate? Ho speso tutto, perché non mi aiutate? Non chiedo niente, solo un po' di pane, ma non trattatemi come un cane. Padre mio, chissà se ancora pensi a me. Io torno a casa, innalzerò il mio canto e gli dirò fra una preghiera e pianto, padre perdonami, tu conosci le stelle, fanno parte dei sogni che un uomo, lo sai, ha sulla pelle, padre. Cadevano tutte lasciando ferite, no, non erano stelle. Abbracciami stasera, non lasciarmi solo, credevo di volare e non c'era il cielo. Visto ed ero ancora lontano e per primo mi ha teso la mano, le braccia aperte come fosse il mondo, ho conosciuto l'amore più profondo. Fratello mio, non provare rancore, se il mondo perde, se vince l'amore, non mi lasciare da solo a far festa. A cosa serve questa veste d'oro se tu rimani in disparte da solo? Padre, perdonami, no, non erano stelle, desideri e passioni, ma un uomo, lo sai, ce l'ha sulla pelle. Padre, cadevano tutte lasciando ferite, no, non erano stelle. Abbracciami stasera, non lasciarmi solo, credevo di volare e non c'era il cielo.
Buongiorno, ciao a tutti fratelli cari, che il Signore vi benedica e vi protegga sempre. Vi abbracciamo forte. Siamo tutti qui che vi amiamo, vi benediciamo, vi salutiamo e preghiamo oggi di poter essere luce di brillare la sua luce, di illuminare le nostre menti e poi le menti di quelli che cercano la verità, specialmente con la parola di Dio, comprendendo quello che succede nel mondo, perché ci sono tante notizie interessanti che dobbiamo capire. Però iniziamo come sempre con una bella preghiera da parte di una sorella che si chiama Maria. Preghiamo insieme a lei.
Ciao carissimi di Radio Blast, volevo dire sono Maria e mi seguo sempre già da tantissimi anni. Ringrazio voi tutti perché mi avete portato nella via giusta, la via del Signore Gesù Cristo. Grazie a voi, grazie a Gesù che mi ha fatto incontrare voi e sono veramente contenta. All'inizio era stata dura, ma adesso va meglio. E niente, volevo ringraziarvi per tutto quello che avete fatto, che state facendo, e tanto grazie. Oggi faccio io la preghiera per tutti i fratelli sparsi nel mondo, per chi ha bisogno, per chi ha malattie, che prego sempre anche nella diretta radio che ascolto qualche volta quando posso. E vorrei dire grazie a Gesù perché ci dona tanto, perché è morto sulla croce per noi tutti e ci fa avere ogni bisogno, ogni cosa di cui abbiamo bisogno. Basta confidare in Lui, basta essere sempre con Lui, non arrendersi mai. Ci sono molti momenti di tentazione, ma basta a pensare solo a Lui, a Gesù, e tutto va bene. Non c'è altra via, solo Lui è la via, la verità e la vita. Se non abbiamo Lui, non andiamo da nessuna parte, non facciamo proprio niente. Grazie che ci hai così tanto amato, Signore. Grazie di cuore, perché senza di Te saremo tutti persi, tutti andati male. Vi abbraccio tutti nel nome del Signore Gesù. Grazie di tutto, grazie a Gesù che è sempre con noi. Un abbraccio a tutti voi. Ciao. Maria e famiglia.
Grazie Maria, grazie, un abbraccio grande a te e ai tuoi figli, che il Signore vi benedica, vi protegga sempre. Vi abbracciamo. Grazie per la preghiera. Sappiamo che anche tu hai attraversato tanti dolori nella tua vita, tante prove, però mi piace come ami il Signore, cresci nel Signore, ti stai fortificando attraverso la parola, quindi si vede che il Signore sta operando nella tua vita e preghiamo che sarà lo stesso per tutta la famiglia. Dio ti benedica.
Gloria al Signore. So, Maria, che stai attraversando un periodo più difficile della tua vita, uno dei più difficili. E se la nostra preghiera, so che nella tua situazione familiare hai una situazione che è dura, insomma, adesso non voglio entrare nei dettagli, ma tu lo sai. Sai, Maria, ci passiamo tutti, lo puoi dire anche ai tuoi familiari, tutti ci passiamo. Ma la risposta non è, e diglielo ai tuoi familiari, non è di gettarsi nella fossa e di mangiare il fango delle mormorazioni, delle lamentele, del guardare ai problemi invece di Gesù. Vediamo Giuseppe quando l'avevano imprigionato, falsamente accusato di tentare di commettere adulterio con la moglie del suo padrone. Lo vediamo in Genesi 40. E allora, guarda, dammi la scrittura, Angelina, Proverbi 24, ti prego.
Sì.
E grazie per la bella preghiera, comunque, vedo che stai lottando, dolce
Amen.
Maria. Vedrai, vedrai, se continui a lottare, il Signore è in controllo di tutto, e anche del male, anche del diavolo. Lui è in controllo, lui è al di sopra del male. Lo controlla, lo distrugge, però nel tempo giusto. Angelina, verso 10 devi andare.
Se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. Proverbi 24, verso 10.
Primo Samuele 27 anche. Uno.
Davide disse in cuor suo: un giorno o l'altro perirò per mano di Saul. Non vi è nulla di meglio per me che rifugiarmi nel paese dei Filistei. Così Saul, perduta ogni speranza, smetterà di cercarmi per tutto il territorio di Israele. e io sfuggirò alle sue mani. 1 Samuele 27, verso 1.
Qui vediamo Davide che è una delle persone di Dio tra le più grandi della Bibbia a livello di Abramo. Per me Abramo e Giuseppe e Davide per me sono quelli che sono sempre stati tre fari per me, mi hanno sempre guidato nella mia vita. Io guardavo il loro esempio e mi sollevavo. E qui Davide, che è uno dei più grandi della Bibbia, però sappiamo che anche lui cadeva nelle fosse come con Batsiba e Uria. Lo vediamo in 1 Samuele, 2 Samuele, capitolo 11, vediamo la storia lì, quando Davide cade nella fossa di Batsiba. Bene, qui 1 Samuele 27,1, Davide dice in cuor suo: un giorno o l'altro perirò per mano di Saul. Questa è una falsa profezia. Infatti, quando gli islamici vi mettono litigano con voi, vi dicono: credi che la Bibbia è tutta parola di Dio? Devi dire no, perché sennò vi fregano. Vengono fuori con delle discrepanze come questo e fanno finta di dire che la Bibbia non è la parola di Dio. Sì, ci sono discrepanze nella Bibbia, ma quelli sono gli scribi che si sono discrepati. Qui, per esempio, vediamo Davide che si discrepa, che guarda la fossa, che si guarda se stesso. Dice in cuor suo: un giorno o l'altro perirò per mano di Saul. E questo è la parola di Dio? Non,
no.
non è mai avvenuto?
No.
Allora, cerchiamo, fratelli, dico a te Maria, tua famiglia che è molto preziosa davanti a Dio, a tutti i fratelli che si trovano in situazioni difficili, però a Maria sei molto, molto ammirabile. Io ti ammiro come lotti. Poi guardi a Gesù, che esempio sei per la tua famiglia. Io ti lodo e ti benedico, Maria. Ecco, allora, non dobbiamo fare come Davide che disse in cuor suo: un giorno o l'altro morirò per mano di Saul. E che razza di messaggio è questo? Prima di tutto è una falsa profezia, perché non è successo. Saul invece si è suicidato. Il Signore sa come benedirci e benedirvi e prendersi cura di noi e di voi, solo che lo farà nel modo giusto, non nel modo sbagliato. Quindi se noi cominciamo a fare come qui fece Davide, cominciamo a lamentarsi, e allora, come dice Proverbi 24,10, se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca, che fare? Gesù, la mia forza è poca, che faccio? Dobbiamo svegliarci, dobbiamo andare dove la forza, il coraggio, la fede viene distribuita. Gesù ci ha dato anche il posto, ci ha dato l'indirizzo, il numero civico ci ha dato Gesù.
E quale è il numero civico?
Ha detto: andate nella vostra camera e chiudete la porta.
Ah. Mm-hmm.
A volte siamo in situazioni che la porta è già chiusa. Siamo andati a evangelizzare qui vicino, in una prigione, c'erano quante donne? C'erano
200.
Sì. 200. È una prigione di massima sicurezza. Sono donne, ma caro mio, gli dice, il giorno prima si erano prese a coltellate in faccia. Una donna ha tagliato la faccia a un'altra donna.
Mm-hmm.
E infatti evangelizzavamo, tutto, le guardie erano lì, pronte a saltare, perché l'ultimo gruppo che abbiamo evangelizzato erano i più pericolosi. Quanti erano? Quarantina?
Sì, 40.
Però 17 di loro si sono salvate veramente, piangevano.
Sì.
C'erano spiriti strani che cercavano di sabotare, però i poliziotti sono intervenuti, ma anche io ho sgridato uno spirito che ci dava fastidio. E il Signore ha ripreso il controllo di nuovo. E a volte sei in situazioni che, capito, non devi chiudere la porta, è già chiusa. Ma Dio benedica quelle donne, le benedica, Signore. Va bene, basta, io ho finito. Questo volevo solo dire, Maria, a te e alla tua famiglia. Se non vi scoraggiate, se no la vostra forza è poca, ma se la vostra forza è poca, andate nel posto dove Dio ha preposto che la forza, la fede vengono distribuiti. E qual è il posto? Camera tua, ha detto Gesù, Matteo capitolo 6. Matteo 6, Gesù dice, vai in camera tua e prega al Padre tuo nel segreto, il Padre che vede nel segreto ti benedirà apertamente. Nel nome di Gesù Cristo, amen. A te, Angela, la parola.
Amen. Grazie, Signore.
Ciao Maria, Dio ti benedica. Sì, siete nelle nostre preghiere. Va bene. Riempirci di carburante celeste, amen. Fede, forza, coraggio.
Signore,
dove?
Ci aiuti, amen.
Nella nostra cameretta, in ginocchio, in segreto, quando nessuno ci vede, ginocchio, seduto, come ti pare, e lì cerca Gesù.
Grazie, Signore, amen.
E lì cerca il Signore. Recentemente Gesù mi ha dato un messaggio, comunione continua. Possiamo avere comunione con Gesù in continuazione. Dobbiamo solo volerlo. Nel nome di Gesù Cristo, Angela, vai.
Amen. Andiamo alle notizie. Iniziamo con il giornale Forbes. Santorini earthquakes create panic in Greece as locals fear volcano could erupt.
I terremoti di Santorini, un'isola della Grecia, creano il panico e mettono paura ai locali. National Geographic.
Santorini is at the center of a mystery. Why do earthquakes keep shaking the island?
I terremoti di Santorini, quest'isola greca, sono al centro di un mistero, dice questo giornale, e chiede perché questi terremoti continuano a scuotere l'isola. Allora, giornale Yahoo Voices.
Santorini in state of emergency after hundreds of earthquakes shake Greek island for days.
Santorini sending, in stato di emergenza, sorry.
Sending residents fleeing.
Santorini, l'isola di Santorini è stato di emergenza dopo che centinaia di terremoti scuotono l'isola per giorni, mandando e facendo scappare i residenti. La CNN.
Biggest quake yet could be still to come on Greek tourist island, seismologist warn.
Terremoti molto più grandi potrebbero ancora venire su questa famosa isola turistica. Questo è un avvertimento dei sismologi.
Quindi c'è un vulcano che sta provocando questi terremoti?
Sì, hai messo la foto sulla radio?
No, perché questa notizia me l'ha appena data quando siamo andati dal vivo, non c'è sulla radio.
Sì.
È troppo
fresca.
La puoi
mettere?
Sì.
Qui ci hanno messo una foto anche. Ma secondo me questo qui è... E un avvertimento dopo l'altro, un altro avvertimento non per tanto per la Grecia ma per l'Europa, per la via nefasta, la via guerrafondaia che l'Europa sta andando. Andiamo adesso a un'altra notizia della CNN. Trump ha messo l'America, come che dice?
Trump has put America's allies in an impossible position. That might be where he likes them.
Ok, Axios.
Trump's hatchet signals the death of American soft power.
The Washington Post.
America risks its place in the world.
Ok, faccio un titolo di tutto, insomma, sono tre giornali diversi. Dice Trump sta mettendo gli alleati dell'America in una posizione impossibile. Però forse a lui gli piace così. Questi sono tutti i giornali opposti a Trump, ok?
Ah, sì.
Poi l'altro giornale dice... Il comportamento della politica di Trump dà un segnale che è la morte dal potere soffice, soave, delicato dell'America. Cioè, poi l'altro Washington Post dice l'America... Hai letto Washington Post?
Sì.
L'America rischia il suo posto nel mondo, dice il Washington Post. Sono tutti i giornali anti-Trump, questi. Sono nuovo ordine mondiale, questi qua. Ok? Se sono, diciamo, le capre, sono giornali che sono al soldo pagati dalle banche, eccetera. Insomma, dicono, sono critici contro Trump. CNN dice... Trump ha messo l'America in una posizione impossibile, Axios dice, l'ho già tradotto, dice un segnale della morte del potere delicato dell'America, cioè vuol dire invece di mandare soldati l'America usava strategie di far finta di essere amico, così, quindi soft power si chiama. Washington Post dice l'America rischia il suo posto nel mondo. Insomma, sono i giornali delle capre queste. Cioè l'America sta affondando per la politica di Biden e i suoi nefasti soci mafiosi, dei quali Biden era un burattino, e Trump sta facendo tutto giusto. Praticamente ha annunciato alla CIA, mi pare anche all'FBI, ma penso che sta cominciando con la CIA, ha detto che sono tutti licenziati alla CIA. Tutti.
Wow!
E gli ha dato due scelte. O se ne vanno volontariamente dalla CIA e gli regalano, Trump gli regala 8 mesi di stipendio.
Oh, wow!
Oppure saranno licenziati nel secondo passo. E alcuni resistono e dicono, noi non ce ne andiamo. Quindi, cioè, questa gente che dalla CIA, che non sono eletti, non vogliono mollare l'osso, non vogliono mollare il potere. Insomma, una mafia. E vuol fare lo stesso con l'FBI, ma devo informarmi meglio se farà lo stesso come con la CIA. Poi c'è anche il Pentagono. Sono tutti vespai di capre, di serpenti, di gente che vuole un ordine mondiale a costo di far affondare l'America. Trump sta cercando sinceramente di salvare l'America, che è praticamente mission impossible. Nessuno può salvare l'America. Dio ha già giudicato l'America, ci sono profezie, rappresentata da Babilonia la prostituta Apocalisse 17 e 18, e l'America, abbiamo parlato nel corso biblico, sarà distrutta da un attacco atomico dalla Russia, di Magog, di Gog, l'anticristo, e sarà distrutta in un'ora. Bibbia inglese dice in un'ora. Quella italiana dice in un momento. E allora Trump è un po' misericordia di Dio che cerca di mostrare all'America come dovrebbe essere governata. Non glielo stanno permettendo. Lui dà ordine e le istituzioni non obbediscono. E come fa a aiutare una nazione che vuole essere aiutata? È un po' come il Signore ha mandato Gesù per salvare il mondo e il mondo l'ha crocifisso. È una storia che si ripete sempre. Insomma, da questi giornali si interpreta che la mafia del nuovo ordine mondiale americano, alla mafia non gli piace che Trump sistemi le cose. E questa è la reazione dei reazionari alle mosse di Trump. Cioè lui vuole fermare l'immigrazione e questi qui lo ostacolano. Vogliono che arrivino altri immigrati e tra poco devono uscire gli americani. Cosa fate entrare altri mesi? Sono già entrate quasi 20 milioni. Sono nelle strade in America a protestare. Insomma, io sono convinto che in nessun modo, né Trump né nessun altro potrà migliorare né l'America, né il mondo, né l'Italia, né l'Europa. Il mondo è condannato, c'è niente da fare. Ha respinto Cristo, è condannato. Dio aveva aiutato il mondo, ha mandato Gesù al crocifisso, ha mandato i cristiani alla prima chiesa, hanno vinto il mondo e poi la Chiesa ha tradito, come Israele tradì Dio nel Vecchio Testamento, così la Chiesa cristiana nel Nuovo Testamento, dopo i 300 anni della Chiesa gloriosa che vinse il mondo, ecco che la Chiesa, come Israele antica, ecco che anche l'Israele cristiana abbandonò il mondo, cominciando il digiuno di Costantino. Costantino gli offrì al cristianesimo denaro, potere, loro lo accettarono e divennero chiese di Laodicea, come le chiese che vedete oggi, che sono la maggioranza, sono più morte, stramorte che vive. Insomma, in nessun modo Trump potrà migliorare niente. Forse ci riuscirà relativamente per un tempo, per mostrare, per insegnare al mondo come dovrebbe essere governato. Ma io dico, in conclusione, non importa cosa Trump potrà fare, alla fine il marcio mafioso dei vari sistemi di questo mondo seguirà sempre il maligno. Perché se non nascono di nuovo, se non c'è una rinascita, se non c'è un pentimento, non si può. Se non ci riuscite neanche Gesù, cosa vuoi che faccia Trump? Potrà essere un piccolo miglioramento se non lo uccidono, perché hanno già cercato di ucciderlo almeno due volte. L'hanno sparato, cioè loro stanno studiando come ucciderlo. Se non riescono a ucciderlo, fanno la guerra politicamente. Bene, Angela, andiamo alla prossima notizia qua. Andiamo al
giornale Reuters. As hostages return, Israelis struggle with releasing Palestinian prisoners.
Ecco, qui ci siamo spostati in Medio Oriente. Dice, gli ostaggi ritornano, ma Israele c'ha delle difficoltà per farsi rilasciare i prigionieri ebrei che sono nelle mani dei palestinesi. Il giornale inglese The Guardian.
Palestinian prisoners and detainees released as Netanyahu denounces shocking images of freed Israeli hostages.
Sì, Israele è sotto shock a vedere le immagini di come erano maltrattati questi ostaggi. Al Jazeera, il giornale del Qatar, che è il giornale islamico.
Israel begins releasing 183 Palestinians after three captives freed.
Allora, Hamas ha liberato tre prigionieri ostaggi, no?
Sì, ebrei.
Tre ostaggi ebrei e Israele ha liberato 183 palestinesi. Time of Israel.
Israel to show prisoners clip of Gaza destruction prior to release on the truce deal.
Ecco, Israele mostra dei video sui prigionieri che erano prigionieri a Gaza e prima di continuare con liberare i suoi prigionieri, eccetera. In conclusione, io dico questo, il modo in cui questi radicali islamici combattono, avranno le loro ragioni, che loro, anche loro, cioè Israele ha distrutto destra e sinistra, però anche lì c'è da vedere, perché i palestinesi hanno rifiutato l'offerta di Israele, però. Insomma, il modo che questi radicali islamici combattono tramite i loro ricatti, usando ostaggi e i civili come scudo, e gli ostaggi come li catturano per poterli usare come merce di scambio, e questo credo che li porterà solo a perdere, non potranno mai vincere così Hamas e compagni. Hanno sicuramente le loro ragioni, ma combattendo così Dio alla fine non li benedice, perché non si combatte così. Non si combatte arrestando, catturando donne, violentandole e poi gli ostaggi che li usano. Volevano questi ostaggi perché Israele liberasse i prigionieri. Israele praticamente li libera sempre. Però così non si combatte, così non è un combattimento leale. Dice, sì, però Israele è più potente, l'unico modo che possiamo combattere. Va bene, ma non è che puoi rinnegare i principi umani perché stai perdendo. Se perdi, hai perso la guerra, semplicemente ti arrendi. Come l'Italia si è arresa all'America, come la Germania si è arresa, eccetera. Come l'Unione Sovietica crollata, e questa è la vita, a volte si vince e a volte si perde. Non dobbiamo essere come il diavolo che dice io se non vinco mi suicido. Ok, guarda, c'è un altro qui, questi qui l'ho trovato questa mattina, fratelli, sono di oggi. Guarda, qui c'è un video sull'Unione Europea. Andiamo lì, Angelina. Andiamo in Europa. Donald Trump.
Sky TG24?
No, diario di sorveglianza.
Non ce l'ho quello.
Ah, non ce l'hai?
No, non me lo hai dato quello.
Ok, lo leggo io. Allora, questo è un video che si chiama diario di sorveglianza, è un video, e dice il titolo: Donald Trump sciocca l'Europa con questo decreto e Bruxelles è nel panico. Cioè, Donald Trump sta facendo decreti ignorando completamente l'Europa. Prima l'Europa viziata perché c'era Biden, che Biden andava lì in un certo senso, faceva un sacco di buon viso, cattivo gioco. Trump non fa nessun buon viso. E Trump faceva finta di lustrargli le scarpe ai europei, finta. E, però adesso questa, la musica è cambiata. Trump non si consiglia più con l'Europa, fa quello che vuole, cominciando con l'Ucraina e tutto il resto. E l'Europa stanno praticamente diventando dei spaventapassari. Sono sempre stati a Bruxelles. Prima erano attaccate le cordicelle dell'America, adesso stanno cercando di attaccarsi le cordicelle della Cina. Stanno cercando quello. Perché l'Europa, diciamo, è un'unione di cartone, non ha risorse, non ha gas, non ha petrolio, non ha materie prime, ha bisogno o dall'America o dalla Cina. Comunque dal punto di vista dell'America, di Trump, adesso l'Unione Europea non è più una singola entità. Trump non tratta con l'Europa come con una entità, un'unione. Lui sta ignorando l'unione completamente. Sta trattando Bruxelles, l'Europa, li sta trattando come singoli stati. Sta facendo amicizia con Orbán, con la Slovacchia, con l'Italia di Meloni. E però è come se per lui Bruxelles non esiste. Infatti Trump ha invitato Meloni alla sua inaugurazione a Washington, inaugurazione del nuovo presidente, ma ha snobbato tutti gli altri politici europei, un forte schiaffo in faccia. Li ha ignorati. Tanto che von der Leyen, la sua reazione è stata: ci apriremo alla Cina. Praticamente sta succedendo delle cose che naturalmente se leggi i giornali italiani non le capisci queste cose. I giornali italiani sono giornali americani, però non americani di Trump, americani dei democratici, di quelli dei falsi democratici, cioè le sinistre americane. Perché adesso le multinazionali di Soros, così, sono diventati di sinistra, virgolette. Un po' come, praticamente come la Schlein. La Schlein, il Partito Democratico Italiano, che sono spaventapassere. Cioè non è che il Partito Democratico, cosiddetto democratico, italiano, sia né democratico né socialista, non hanno una personalità. Una volta ai tempi di Berlinguer l'avevano, i comunisti, ciao. E poi hanno cambiato ogni volta che cambiava il vento, diventavano l'asinello, la quercia e questo e quell'altro. Hanno perso, tanto che oggi non votano più gli italiani. La metà degli italiani non vota neanche perché hanno capito che sono spaventapassere. Come più o meno tutti i politici. Adesso i ricconi, le multinazionali, Soros, fanno finta di essere di sinistra. I multinazionali come fanno ad essere di sinistra? Hanno capito che il mondo va a sinistra e allora ci sono camuffati di sinistra. Prima, quando c'era Mussolini, tutti di destra, tutti fascisti. Finito, Angela?
Sì.
Gloria a Dio.
Vado al prossimo?
Sì.
Sky TG24 USA: Trump aprirà un ufficio della fede nella Casa Bianca. No all'anticristianità.
Aprirà un ufficio della fede.
È bello questo.
Capito? È molto bello. Dice Trump: no all'anticristianesimo nel mondo.
E cosa fa un ufficio della fede?
Guarda, finisci i giornali. Guarda dal giornale La Repubblica Anticristo si chiama.
La svolta mistica di Trump apre l'ufficio della fede della Casa Bianca.
Capito? Questi qui, questi giornali qui, La Stampa di Torino, La Repubblica, eccetera, quelli della sera, di solito hanno grande terrore di menzionare il nome di Gesù o di dire cristianesimo. Vedi come gli girano intorno. Capito? Trump dice no all'anticristianesimo. La Repubblica dice la svolta mistica. Cioè, i giornali anticristo e atei come La Repubblica, quelli della sera e il resto della Marmaglia, scrivono svolta mistica. Cioè, mistica, non possono dire Cristo, cristianesimo. Il diavolo è terrorizzato con questi nomi. Allora usano... Ma dove l'hanno pescata questa parola qui, mistico? Trump è di Gesù, predica Gesù, sta aprendo un ufficio della fede. Il Vaticano chiude il suo ufficio della fede e Trump lo apre. Il Papa ha sempre criticato Trump, non lo ritiene cristiano perché? Perché non apre le frontiere agli immigrati. Invece il Vaticano le apre. Avete visto come il Vaticano è pieno di immigrati? Ma guarda, sono dappertutto.
No.
C'hanno una piscina olimpionica lì al Vaticano? Olimpionica?
Non ci
piena
sono.
Di immigrati,
non è vero.
Piena di islamici che fanno il bagno vestiti con tutte le loro sottane.
No, non ci sono.
Vuole che Trump apra le frontiere, vuole che la Meloni apra le frontiere, come fanno loro in Vaticano. Vogliono che i partiti aiutino i poveri, come fanno loro, i cattolici lì con le loro banche dello IOR. Vedi come aiutano i poveri loro? Guarda, cosa vuol dire svolta mistica? Vuol dire contemplazione, esaltazione, ascetismo, austerità. Questo vuol dire misticismo. Ma cosa c'entra col cristianesimo? Noi che stiamo esaltando un guru chiamato Gesù Cristo, noi lo adoriamo perché è la verità.
Amen.
Insomma, questi giornali, tutto tranne che dire Gesù Cristo, giornali atei che non hanno capito niente della fede o di Dio e che solo fanno salti di gioia quando si parla di abortire, perversioni, eccetera. Giornali che fanno a gara a lodare questo finto Papa, ma c'è anche quello. Lo Papa parlano sempre bene di questo Papa. E come mai finalmente c'è un Papa che piace a tutti i giornali atei? Ma giudica tu perché. Io dico, Dio benedica Trump. Ha più coraggio di tutti i politici cristiani italiani che ci sono. Ci sono politici cristiani in Italia. Suppostamente alle destre, molto suppostamente. Però perlomeno sono contro l'aborto, almeno fino a lì ci siamo. Cioè tutti i politici cristiani italiani messi insieme al loro lustrascarpe argentino e gesuita che è sempre lì a lodarli. Cioè Trump bene fino adesso, domani si vedrà. Cioè quando e se Trump sbaglierà, ovviamente noi ci disassociamo. Io confido solo in Gesù e nessuna politica.
Amen.
Quindi la gente dice, ma chi è sto fratello Giuseppe? Ma che religione è? Ha parlato bene di Trump, è un trompiano? Ma non ci rompete le trombe, per cortesia. Guarda, di solito quando un politico di destra o sinistra fa una cosa per la gloria di Dio, io lo benedico. E non mi interessa chi è. Va bene? Lo benedico, per esempio... I politici che sono contro l'aborto, Dio li benedica. Contro gli aborti volontari, aborti senza motivo, di pericolo medico. Per me l'aborto credo che è satanismo al 100%, punto. Un politico che è contro l'aborto, io lo benedico per quello. Dio benedica Trump che il finto Papa voleva scomunicare. Magari ci fossero in Italia dei politici... non mezza calzetta che facessero lo stesso e che insorgessero per Gesù e per la fede. Guarda, l'egregia Meloni dovrebbe essere cristiana, ma quando si deciderà a pronunciare quel nome, come sta facendo Trump, pronunciare il nome, quel nome che terrorizza i politici atei e che sono anticristo? Va bene, dai Meloni, dati da fare, sono 4 sillabe. G-E-S-U, Gesù.
Amen. Grazie.
Forza, Signore. Politici con la tremarella. ma dopo gli altri, l'opposizione, la Schlein, gli prende un colpo e un contraccolpo. Ma ti difende Gesù, no?
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Grazie,
amen.
Signore. Amen. Prossima notizia è dal giornale La Repubblica. Von der Leyen rilancia. Pronti a espandere l'intesa con Pechino. Hai appena menzionato che von der Leyen, da quando è arrivato Trump, sta guardando verso la Cina. E come mai? Cosa sta succedendo lì?
Infatti la Repubblica dice von der Leyen rilancia. Pronti a espandere l'intesa. Stavo dicendo prima. Cioè pronti a allacciarsi alla Cina. Quindi insomma testa l'Europa perde e croce perde lo stesso. Cioè quindi se non funziona... Non funziona da parte, non funziona dall'altra. C'hanno guerra con la Russia di là, adesso fanno l'amicizia con la Cina di qua. E quando vinceranno in Ucraina questi qua? C'è Trump che ha mollato l'Ucraina e Zelensky l'ha mandato a fare l'autostop. Adesso vediamo. Insomma, stanno combattendo una battaglia l'Europa che si stanno sparando sui piedi. Quindi von der Leyen si vede presa a pesce in faccia da Trump, dice adesso noi espanderemo l'intesa con Pechino. Lei dice adesso spavento Trump. Poveri spaventa passeri. Guarda, come le profezie ci dicono e da tempo predichiamo, viene il giorno che l'Europa si unirà alla Russia e alla Cina. Questo lo sappiamo noi perché leggiamo le profezie. La von der Leyen non lo sa, l'America non lo sa, nessuno lo sa, la Bibbia lo sa. E questi di von der Leyen e soci sono solamente i primi passi, perché lei e i suoi compagni, va bene, saranno, io li vedo, fra poco saranno defenestrati. Sai cosa vuol dire defenestrato?
No.
Vuol dire quando è cominciato quando gli opponenti politici litigavano con i loro opponenti politici e li buttarono letteralmente fuori dalla finestra.
Oh no!
Defenestrare.
Ma davvero?
Davvero.
Così litigano i politici?
E così litigarono e da lì viene quella parola. Allora, von der Leyen e compagnia bella e compagnia brutta saranno defenestrati presto e le porte si apriranno sempre di più in Europa per la Cina, così come si sono aperte per l'Islam. Fra poco l'Islam, se Gesù dovesse tardare a tornare, già calcolano che nel 2050 gli islamici controllano l'Europa, se Gesù tardasse. Quindi l'Islam che sta prendendo controllo in Europa, in Italia, è un segno che Gesù non può tardare. Perché il cristianesimo prima era morto, adesso è sepolto per la maggioranza. E gli islamici dicono, Allah ci sta aiutando. E vabbè, non è Allah che vi aiuta. E sono i cristiani che si vergognano di Cristo che vi aiutano, se no quest'ora islamici che sono venuti in Europa sarebbero quasi tutti convertiti. Guarda, è come un'altalena, nella stessa misura che una parte va su, l'altra va giù, un'altalena. Quindi l'America adesso sembra che va su, ma io dico l'America andrà giù, e il blocco russo, Cina, Islam andrà su, ma non avverrà ora, ci vorrà il suo tempo, va bene?
Ma vediamo dei segni, come dici?
Eh sì, infatti questo è un segno grandissimo. I giornali non leggete i giornali per capire, va bene? Mettete una molletta da bucata sul naso quando leggete i giornali, tutta propaganda. Però se sapete interpretare i giornali, ma ci vuole la Bibbia alla mano, non con gli occhiali dei giornali alla televisione. Va bene, qui sta dicendo che questa è una situazione shock, che van der Leyen dice ce ne andiamo in Cina. Ma come, fino a ieri avete litigato con la Cina, che la Cina sono dittatori, sono comunisti... Vabbè, e adesso si vuole litigato con Trump, l'America, vanno in Cina. Lo vedi come sono
altalena.
Bisbetici, schizofrenici.
Sì.
Io sono sicuro che alla fine la Cina avrà avuto solo la funzione di essere stata il motore finanziario del materialismo, del polo anti-America. Chi è che ha dato la forza agli alleati di vincere il nazismo? Il materialismo, la potenza finanziaria dell'America. E chi è che darà la forza materialistica, finanziaria, al blocco GOG dell'anticristo? La Cina. Quindi la Cina sta facendo adesso col blocco degli anticristi di GOG e Magog, Russia, che aveva l'America durante la Seconda Guerra Mondiale per sostenere gli alleati. L'America mandava supporto persino alla Russia. I sovietici ricevevano soldi e armamenti dall'America. E adesso questo suo ruolo in funzione occidentale viene offerto in ruolo orientale dalla Cina verso la Russia. Infatti, se la Russia non è crollata con l'estensione americana, è stato grazie alla Cina e anche all'India che ha comprato il petrolio. Insomma, fammi ripetere questo, se bisogna chiarirlo. Sto dicendo che alla fine il ruolo della Cina nel firmamento dell'anticristo di GOG, eccetera, sarà solo funzione più che altro di essere la forza finanziaria e materiale del blocco GOG e Russia. Ma alla fine sarà la Russia, la cosiddetta Magog, va bene, che trovate in Ezechiele 38, la profezia di Magog, che è la Russia. Alla fine sarà GOG la Russia nelle profezie che sarà la guida politica di tutti.
Cioè la guida militare.
Guida militare, ma anche da lì viene GOG l'anticristo, anche la guida mentale, la guida politica. Cioè il teorico del mondo anticristo che viene sarà l'anticristo. Sarà l'immagine della bestia. Apocalisse 13, abbiamo insegnato a fondo questo nel corso biblico, va bene? E allora, è tutto questo perché dalla Russia, ossia Magog, verrà l'anticristo. Vedi Ezechiele 38. Allora cosa farà l'anticristo? Sto parlando più che altro ai fratelli nuovi. Lo so che voi, pecorelle grassocce, queste cose le sapete. Ma da prima l'anticristo guiderà le nazioni a far cosa? A vincere l'America. Quindi prima vincerà l'America militarmente, lo vediamo Apocalisse 17 e 18. Poi si prenderà il resto del mondo l'anticristo. Questo è profetizzato, questo è inutile leggere i giornali che non ci capiscono niente loro. I giornali ti possono interpretare male quello che è successo ieri, ma noi, tutti noi fratelli che abbiamo studiato la profezia, possiamo interpretare bene quello che succederà domani. Grazie alla parola, abbiamo battesimo Spirito Santo, se abbiamo discernimento dello Spirito.
Grazie, Signore.
Quindi avverrà che quando l'anticristo, potete chiamarlo l'alfiere vittorioso del tempo della fine, è l'anticristo. Un politico che fra poco sorge. Chi è? Non lo so di sicuro, ho delle impressioni, ma non voglio parlarne. Allora, lui sarà vittorioso su tutte le nazioni una alla volta. Vedi come adesso l'Europa si sta crollando. E comincia con Orbán, l'Ungheria, dalla parte della Russia. Poi la Slovacchia, dalla parte della Russia.
Sì.
E Turchia, dalla parte della Russia. E ci sono altri che stanno rimuginando. Anche persino Meloni, la nostra cara leader di destra italiana, ha proibito di usare le armi contro la Russia, in Russia, solo in Ucraina. Per questo che la Francia, l'Inghilterra e la Germania non invitano Meloni alle loro riunioni, perché lei è una voce dissenziente. Cioè, il blocco NATO, il blocco europeo, sta crollando. Quindi a una, l'anticristo, che adesso non c'è ancora, vincerà tutte le nazioni. Alla fine vincerà anche l'America, alla fine. Insomma, tutte le nazioni alla fine sosterranno l'anticristo. Dammi una scrittura su questo, Angelina, Apocalisse 13, che dice che alla fine adoreranno sì. l'anticristo.
Verso
4.
E adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia. E adorarono la bestia dicendo, chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lui? Apocalisse 13, verso 4.
Quindi dice, chi può combattere contro l'anticristo? Ha vinto tutti, uno a uno ha vinto tutti, alla fine ha vinto anche l'America. Questo però naturalmente non è adesso, questo dopo. Poi l'anticristo diventerà, come lo chiamiamo, il re dello scacchiere. Cioè, non solo il re, ma diventerà persino il dio del mondo intero. Sarà quando le sue armate invaderanno Israele. Va bene, dice Ezechiele 38, verso 8.
Mm-hmm.
Cioè, alla fine, il mondo non sarà più un monopolio americano, ma non sarà più neanche multipolare. Che oggi la Russia parla molto di multipolarismo, ma si sta ruffianando la Russia. Che il multipolarismo piace molto alle nazioni, perché tutte le nazioni, ciascuna nazione vuole multipolarismo nella speranza di ritagliarsi un po' di potere mondiale.
Allora, cosa è il multipolarismo? Per chi non sa questa definizione?
Ecco, allora, cioè il monopolio di una nazione che sarebbe l'America, cioè il monopolio mondiale, cioè il dollaro che è la moneta base del mondo e poi c'ha gli armamenti superiori a tutti, e l'America, per esempio la Russia ha alcune basi militari qua e là nel mondo, 3 o 4, la Cina lo stesso, però l'America ne ha 800 di basi militari per il mondo. Cioè, quindi attualmente abbiamo ancora un mondo monopolare, diciamo, che è teleguidato dall'America tramite il dollaro, eccetera. L'America è terrorizzata che adesso i BRICS vogliono de-dollarizzare il mondo. E questo è un terrore. L'America è pronta a fare la guerra contro chiunque vuole buttare giù il dollaro. Un po' come la Roma ha fatto con Cartagine. Quando Cartagine è diventata una potenza commerciale che superava Roma, improvvisamente Roma ha fatto la guerra a Cartagine. Perché? Per i soldi, per potere. E l'America farà lo stesso, ma ha già cominciato. Infatti, attraverso l'Ucraina ha provocato la Russia, che dice attacchiamola adesso, prima la Russia, poi la Cina, mentre ancora sono deboli. Il piano non sta funzionando, che Dio non lo benedice.
Quindi la multipolarità è quando il potere viene distribuito tra diversi stati?
Sì, Russia, Cina, India, Europa, America, così, no?
Ok.
Un po' l'Africa, un po' tutti. Cioè tutti vogliono un pezzo di pizza. Ogni famiglia mafiosa vuole il pizzo.
E dici che verrà il tempo quando il mondo sarà multipolare?
No, non verrà mai. Perché adesso è tutta una finta, una messa in scena che la Russia sta facendo. Ora non lo so se Putin lo sa questo. Ma questo è quello che le profezie dicono. Che Putin lo sappia o no, non sono sicuro. Non so se è sincero che vuole spingere il mondo verso multipolarità. Come dire, io non voglio opprimervi, non voglio fare il dittatore, sono così generoso, io voglio solo aiutarvi, che l'America non vi sfrutti.
Suona
però
bene.
Io non ci credo molto a queste storie
certo.
da parte di nessun politico.
Sì, sì.
Ho capito.
La storia insegna diversamente.
La storia ha sempre insegnato che, diciamo, il lupo non si stanca mai di mangiare. Cioè la fame viene mangiando. Se a Mussolini conquistato una colonia, subito una seconda, poi una terza, e poi tutto il mondo insieme a Hitler e il Giappone. Capito? Quindi io personalmente credo che l'anticristo permetterà la multipolarità. Infatti l'anticristo adesso sta già sorgendo, non sappiamo ancora chi è. Ma lo spirito dell'anticristo, Efesini 2:2, cosa dice? È uno spirito che è nell'aria. Lo spirito dell'anticristo c'è già, è nell'aria, è lo stesso spirito di Satana, insomma. E questo spirito è già nel mondo, come abbandonare la sovranità in Italia, in Europa, tutto. È tutto un piano che la sovranità deve andare all'anticristo. E allora Credo che l'anticristo permetterà la multipolarità solo per un tempo.
Ah, perché suona bene.
Perché nazioni come l'India, che non ha neanche la speranza di conquistare il mondo,
sì,
però si augura almeno di avere una zona che lei è la potenza regionale,
mm-hmm,
e non che la Cina si impossessi di tutto e poi l'America, la Russia. Tutti vogliono un pezzo di pizza, insomma.
Sì.
Ecco. Ma credo che l'anticristo userà questa multipolarità per un tempo, però solo all'inizio del suo potere, della sua carriera, perché suona così bene e le nazioni lo seguiranno. Perché il multipolare tanto meglio suona che non la dittatura che alla fine l'anticristo vorrà per sé. Però se l'anticristo dicesse all'inizio: io voglio essere dittatore del mondo, anzi, virgola, voglio essere il Dio del mondo, secondo Tessalonicesi 2, verso 4. Cosa dice? Che lui dice: io sono il Dio del mondo. Cioè, se lui comincia con una piattaforma così e non lo vuole nessuno, ma lui invece deve cominciare come Hitler e Mussolini, che amavano il loro popolo, amavano così tanto che volevano colonizzare il mondo e poi alla fine colonizzare anche il proprio popolo. È stato il proprio popolo di Hitler che ha cercato 6 volte di attentare alla sua vita. Quindi l'anticristo, il diavolo, impara. Cioè anche il grande diavolo impara dai diavoletti piccolini come Hitler e Mussolini. Ha imparato questa lezione. Allora, quando Hitler ha cominciato la sua ascesa, era tutto per il bene della Germania, tutto per aiutare i tedeschi, Italia lo stesso. E la gente lo seguiva, Festa Chiotti. E allora, poi arriva il marchio naturalmente, 666, e l'anticristo, una volta che mette il marchio alla gente, l'anticristo non ha bisogno di dire: sono qui per servirvi, per aiutarvi, perché sono tanto democratico e multipolare, non ha bisogno. Si toglie la maschera e dice: io sono Dio, secondo Tessalonicesi 2,4. Notate che marchia la gente, basta, sono animali sotto la frusta del diavolo. Se sono venduti l'anima al diavolo, entrano all'inferno diretti, così dice la Bibbia, in Apocalisse 14. Allora l'anticristo cosa fa? Perché non andiamo lì al secondo testo di Cesi 2, che lo diciamo per bene? Guarda, perché fra poco costruiranno un tempio a Gerusalemme, tutti lo vogliono, però non si può iniziare, serve un trattato, la Bibbia dice che sarà 7 anni. E allora, quando ci sarà il Tempio, che sarà in Gerusalemme, che succede in quella scrittura, Angela, verso 4?
L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o d'oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Secondo Tessalonicesi 2, verso 4.
Capito? Hitler si è tolto la maschera e dice: facciamo guerra a tutti quanti. L'anticristo si toglierà la maschera e dice: io sono Dio. E voi siete i miei schiavi. Nessuno si lamenterà. Parentesi, anche grazie al marchio della bestia.
Ah, sì.
Ma questo è profetizzato riguardo alle armate dell'anticristo nella battaglia di Armageddon, che lo seguiranno fino alla morte della battaglia di Armageddon. Perché? Perché c'hanno il marchio. Vai a Zaccaria 14, guarda.
Sì.
Perché alla fine, così come adesso l'Europa e l'America si stanno dividendo sotto Trump, così come l'Italia si è separata dalla Germania e si è unita all'America, così come in politica le cose cambiano in base al vento di convenienza, ecco, qui c'è una profezia che la stessa cosa avverrà proprio nel mezzo delle armate dell'anticristo, proprio tra le nazioni che saranno la confederazione che seguiranno l'anticristo. La confederazione si vede in Ezechiele 38, dall'1 al 5 c'è una confederazione. Islamici, c'è l'Iran, c'è la Libia, c'è la Turchia, c'è Gomer, che è l'Europa. Cioè, tra di loro cominceranno a ammazzarsi gli uni gli altri, cominceranno a odiarsi e si uccideranno gli uni gli altri. Quelli che seguono l'anticristo, quando Gesù spunterà nella battaglia di Armageddon, Apocalisse 19:11, scusa, devo controllare se è giusto, e se vi chiedete perché ti fermi. Allora, Apocalisse 19:11, ci sono le armate che seguono l'Anticristo. In Zaccaria 14:13 dice che si ammazzeranno tra di loro. Ce l'hai, Zaccaria?
Sì.
Dammelo per
verso
13.
In quel giorno vi sarà in mezzo a loro un gran tumulto prodotto dal Signore. Ciascuno di loro afferrerà la mano dell'altro e la mano dell'uno si alzerà contro la mano dell'altro. Zaccaria 14, verso 13.
Vedi, già adesso America e l'Europa già sono i ferri corti. È bastato che sorgesse un presidente, Trump, che non gli interessa lustrare le scarpe di nessuno. Patapum, separazione, inaugurazione, un nuovo presidente, e non invitano neanche la von der Leyen. Proprio uno schiaffo, un baccalà completo, a colpi di baccalà. Tanto che questo qua dice: ce ne andiamo in Cina, buon viaggio. Anche lì sarà un altro disastro. Nessuno si sorprenda. Preghiamo come Gesù ci ha specificatamente detto di fare. Preghiamo di essere ritenuti degni di scampare sia le persecuzioni dell'Anticristo che vengono, sia, attenzione, qualcosa di peggio. Cos'è peggio della persecuzione dell'Anticristo, Angela?
Il fatto di essere, cioè di fallire, di essere separati da Cristo, di non rimanere fedeli fino alla fine.
Brava, brava. Cioè, quello che mi preoccupa a me non è tanto la persecuzione dell'Anticristo che vorrà uccidere i cristiani. Mi preoccupa la persecuzione di Dio.
Oh.
Mi preoccupano i giudizi di Dio, che sono eterni, perché persecuzione dell'Anticristo, Massimo cosa fa?
Uccide il corpo.
Ha detto Gesù: non temete chi uccide il corpo, dopo non può fare più niente.
Giusto.
Ma vi dico io che dovete temere. Temete colui che dopo che ha fatto morire il corpo può fare morire anche l'anima nella Geenna. Mm-hmm. Dov'è quello? Apocalisse 20, verso 15. E che non fu trovato scritto il libro della vita, fu gettato nel lago di fuoco. Temete lui. Anticristo uccide il corpo, ciao, grazie, molto gentile signor Anticristo, vado da Gesù. Ma quando vai da Gesù, che ci vai sul posto sbagliato, con la lampada senza olio, bravo religioso che ha scaldato panche tutta la vita, ha ascoltato i diavoletti della supergrazia. E allora lì, caro mio, lì che devi preoccuparti. Cioè, chiudiamo con una scrittura, Angelina, perché...
Sì.
Perché come buoni automobilisti, e cosa fanno gli automobilisti? Controllano l'olio dei loro motori. Tutti i giorni controllano l'olio. In una gara, ogni volta che fai una gara, Formula 1, controlli l'olio. Una volta qui, il padrone di casa qui, che lui c'ha un aereo, mi ha portato a fare un giro con l'aereo. Chi era? Io e Deborah o c'eri tu?
No, io no. Eri tu con Deborah,
con Deborah. Sì, ci ha portato a fare un giro col suo aereo. Aereo piccolini, no? Però, e allora io tutto allegro, proprio appena sono andato l'aereo si è alzato in volo, ho cominciato a pregare. Qui bisogna pregare, ragazzi. Bisogna pregare.
Amen.
Sul giornale ieri, un aereo di turismo, atterrato su una strada, problemi, è andato ad atterrare su un'autostrada e si sono ammazzati tutti.
Oh.
E sai, l'uomo non è creato per volare come gli uccelli. Terribile. Attenzione.
Vero.
Ma anche andare veloci in macchina, qualunque velocità al di sopra della velocità, oltre la velocità di un cavallo, è troppo veloce. Mm-hmm. Non siamo creati per quello. Cavallo ti può sbalzare, voli. E se sei capace, come paracadutisti, a rotolarti quando cade, non ti succede niente, di solito. E allora, come buoni automobilisti, dobbiamo controllare, che controllano l'olio nei motori, anche noi dobbiamo controllare l'olio nelle nostre lampade.
Ah,
sagge,
sì.
Vergini.
Amen.
Matteo 25, verso 1. Controllare l'olio tutti i giorni nelle lampade, che stiamo facendo le cose giuste, che stiamo facendo quello che Dio ci chiama a fare, che siamo nel luogo giusto.
Grazie, Signore.
Controllare l'olio nei nostri cuori, cioè l'olio delle
vergini,
nostre opere in Cristo.
Sì.
Ascoltate i diavoletti che dicono le opere non contano. Se non è opera in Cristo, si vergognerà di lui, di te o di me. Guarda, chiudi con una scrittura per cortesia. Luca 21 e ciao. Versetti 34 a 36, grazie.
Badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Luca 21, versi da 34 a 36.
Capito cosa dice Gesù qua? Non dice tranquilli, super grazia, siete lazzaroni, super grazia.
No, no.
Non ubbidite i comandamenti del Vangelo, super grazia.
No.
Andate in chiesa a cantare come gli uccellini, super grazia. Non raggiungete le pecore che muoiono, le pecore sperdute, super grazia. Non ascoltate il Vangelo del diavolo.
Amen.
Questi che vi insegnano queste cose sono falsi profeti, non li ascoltate. Gesù dice, vegliate dunque, Luca 21, 36, vegliate dunque pregando in ogni momento. Perché? Perché siate in grado di scampare. Ma come dice la super grazia? Certo che scamperò, bugiardo, ti hanno imbrogliato, affinché siate in grado di scampare. Cosa vuol dire? Che facilmente non saremo in grado di scampare se non vegliamo, se non preghiamo in ogni momento. Scampare tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Comparire davanti a Gesù nel giudizio. Non è che vai lì perché sono salvato, come sono perfetto, io sono salvato, nato di nuovo, mi sono battuto il petto, pentito, e adesso gli miei sbagli, mie disobbedienze, super grazia. Non ascoltate questi diavoli, vi stanno ingannando. Rileggi la storia di Laodicea, la chiesa, Apocalisse 3,14. Rileggetevi. Altro che siamo tutti Filadelfia. Tutti, grazie, sono bugiardi. Gesù dice, vegliate e pregate affinché siate in grado di scampare, perché molti non potranno scampare. Perché? Perché hanno seguito i falsi profeti e non Gesù. Angela, a te.
Amen. Sì, vorrei chiederti poi, più avanti, ti chiedo una domanda da parte di Antonia sul marchio della bestia e sul pentimento. Ma prima c'è ancora una notizia qui riguardo ai migranti e dal giornale Il Fatto Quotidiano. Dice, i migranti dicono, noi picchiati e torturati dai militari tunisini, i libici pagano di più per le donne. Cioè, okay. Comprano, pagano per i migranti?
Sì, i migranti sono merce di scambio, no?
Ma come?
Cioè, praticamente i migranti, legge la Repubblica.
La denuncia, mercato di esseri umani dalla Tunisia verso la Libia, una persona vale 12 euro.
Quanto costa? 12 euro. Il post.
Il sistema di vendita di persone migranti tra Tunisia e Libia.
E ti pare che il diavolo non vuole la sua parte, il suo pizzo?
E li vendono per usarli come cosa?
Che immigrano in Europa, cioè perché viaggiare sui barconi li fanno pagare. E ci sono storie a non finire, che c'erano anche dei immigrati cristiani che gli islamici del barcone li hanno buttati a mare, li hanno uccisi, li hanno buttati a mare con i loro bambini anche.
Che orrore.
Perché non erano islamici. E, caro mio, qua il diavolo, altro che i negrieri di secoli fa, qui è lo stesso.
Ai, ai, ai.
E quando arrivano in Europa li trattano come cittadini di serie B, B, C e D. Allora, chi è che ha detto che lo schiavismo è finito? Fino a quando Gesù con la sua verga non comincia a regnare, i diavoletti ne approfitteranno. Ma ormai ci siamo agli sgoccioli, e quando Gesù regna tutti dovranno prestare attenzione. Dammi un po' di scrittura, Angelina.
Sì.
scritture che parlano di quando Gesù regna. Com'è che Gesù regnerà? Sarà un regno di amore, solo grazia, super grazia, come dicono certi predicatori imbroglioni evangelici? No. Guarda, è scritto in Salmo 2, guarda, dall'1 al 12, guarda, leggimi tutto il Salmo. Parla del millennio.
Perché questo tumulto fra le nazioni? E perché meditano i popoli cose vane?
Parla del millennio quando Gesù regna. Qui ti danno spaccato di come regnerà Gesù.
I re della terra si danno convegno e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto, dicendo: spezziamo i loro legami e liberiamoci dalle loro catene. Colui che siede nei cieli ne riderà, il Signore si farà beffe di loro. Egli parlerà loro nella sua ira e nel suo furore li renderà smarriti. Sono io, dirà, che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte santo.
Dio dirà così del suo Cristo.
Io annunzierò il decreto. Il Signore mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato.
E questo è il figlio Gesù che parla del Padre.
Chiedimi e ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra.
Dio dice a Cristo.
Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla.
E ora, o re?
Ora, o re, siate saggi, lasciatevi correggere.
Lasciatevi correggere.
O giudici della terra, servite il Signore con timore e gioite con tremore. Rendete omaggio al Figlio, affinché il Signore non si adiri e voi non periate nella vostra via, perché improvvisa l'ira sua potrebbe divampare. Beati tutti quelli che confidano in Lui. Salmi 2, da 1 a 12.
Ora siate saggi, lasciatevi correggere. Ma neanche le chiese si lasciano correggere. Vai in una chiesa, nella stragrande maggioranza, vai con l'autorità di Dio, con le scritture, gliene dai in abbondanza e con amore, non si lasciano correggere. Mm-hmm. Hanno le loro dottrine, hanno il loro Dio, si chiama il pastore, il predicatore, un nuovo Dio che chiamano predicatore, che chiamano apostolo, un nuovo Dio. Seguite la parola, lasciatevi correggere, stolti.
Amen.
Angela, a te.
Ti leggo una testimonianza. È da parte di Lina, che aveva scritto alcuni giorni fa dicendo che gli fanno male gli occhi, aveva dolori, crampi ai fianchi, allo stomaco, la schiena era conciata male, aveva forti dolori alle gambe. Ha chiesto preghiera perché stava male e abbiamo pregato per lei subito. E poi il prossimo giorno ci ha scritto: miei carissimi e amatissimi fratelli e sorelle di Radio Blast, già dopo che ho inviato la richiesta di preghiera, quando mio marito è andato a letto, ho preso l'olio che ho consacrato a Gesù, mi sono unta con l'olio e ho pregato come mio solito e stavo un po' meglio. E oggi, il giorno dopo, molto meglio. Grazie Gesù. E stamattina sono uscita per evangelizzare e ho chiesto al Signore qualche pecorella. Ho visto una ragazza che sembrava spaesata. Allora mi sono avvicinata e l'ho salutata. È una ragazza dalla Bulgaria, dolcissima e non parla italiano. Allora lei ha preso il cellulare, ha aperto un'applicazione traduttore e le ho detto che io sono una piccola missionaria e come Gesù mi ha guarita. Lei dolcissima ha pregato con me per ricevere Gesù e ripeteva la preghiera e poi ci siamo abbracciate. Quanta dolcezza e cuore aperto ha! Cosa che negli italiani si trova molto raramente.
Dio ti benedica, dolcissima Lina, gloria, gloria, Signore. Vedi, se tutti i cristiani in Italia, in Europa, facessero così, sarebbe il paradiso. Fratelli, parla la nostra chiesa adesso, non fatevi scoraggiare dalle difficoltà che il diavolo butta sulla vostra via. Superate le difficoltà nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Poi sono andata in un negozio di articoli casalinghi. Prima ho pregato Gesù che mi dia un po' di tempo senza clienti e dopo pochi minuti siamo rimaste sole. Le ho testimoniato di come mi ha guarita, come il Signore mi ha cambiato la vita. E i suoi occhi si sono riempiti di luce e mi ha detto se vado un'altra volta per pregare insieme, perché oggi non era pronta perché era arrabbiata con qualcuno. Io le ho detto che andrò a trovarla ancora. Il Signore mi ha detto che è una pecorella e che la devo aiutare e poi seguire. Quando sono tornata a casa mi sentivo felicissima. Grazie a Gesù. Dio vi benedica e continuerò a pregare per voi tutti i giorni nel nome di Gesù. Amen, alleluia, saluti.
Grazie.
Figlia di Dio, Lina.
Figlia di Dio, che il Signore ti benedica. Tu entrare, tu uscire. Che bel esempio. Che bel esempio di sposa di Cristo, di vergine con olio. Brava, brava, brava.
Amen.
Alleluia. Dio voglia che andiamo all'attacco con l'evangelizzazione. Quanto Dio vi benedice se quando evangelizzate. In tanti modi, non magari come pensate, ma la benedizione c'è. Alleluia, Angela.
Alleluia, è vero. E posso dire che ogni volta che torniamo dall'evangelizzazione, ti senti come Lina dice, felicissima, ti senti così pieno di gioia, di spirito, ti senti vicino a Gesù, ti senti come finalmente faccio qualcosa con la mia vita che vale la pena, che rimarrà in eternità. È bellissimo.
Guarda, andiamo lì quando i fratelli tornavano dall'evangelizzazione, in Atti capitolo 5. Tornavano dall'evangelizzazione e cosa succedeva?
Dove?
Verso 41.
41. Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. Atti 5,41.
Alleluia. Quindi li picchiarono perché non volevano che evangelizzassero. E loro si gloriavano del fatto che erano stati picchiati con verghe.
Wow.
E cosa fecero come reazione? 42.
E ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. Atti 5,42.
Alleluia, alleluia.
Amen. Cioè sono andati avanti anche più forti di prima?
Più forti di prima, fino alla morte.
Amen.
Lì si vede chi è la vera Vergine con olio.
Sì.
Solo la morte ferma il vero Figlio di Dio, nient'altro.
Grazie, Signore. E un'altra testimonianza è da parte di Carmela.
Carmelina.
Buongiorno, grazie fratelli per il corso biblico. Mi aiutate tanto con la parola e con Gesù. Ho 82 anni.
82? Ma
sì.
Giovanissima.
Per quello mi ha impressionato. Dice, Gesù è sempre nel mio cuore. Io non esco tanto, ho 5 figli, ho 14 nipoti e tutte le mattine mando il Vangelo a tutti e anche alle amiche.
Ma gloria a Dio, qui ce n'è un'altra buona.
Parlo di Dio e Gesù a tutti.
Gloria a Dio, 82 anni per la gloria di Dio.
Vivo da sola, mio marito è con Gesù, i miei figli sono sempre presenti. Io sto bene perché ho Gesù, sono serena e felice. Gesù è nel mio cuore, nella mia mente e nella mia bocca per lodarlo. Vi ringrazio di tutto quello che fate. Dio vi benedica.
Io ti ringrazio tutti voi, fratelli e sorelle, per quello che fate. Voi siete un esempio per noi.
Vero.
Voi ci date forza, fratelli, in Cristo.
Sì, 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 sì.
Gloria, gloria, vi abbraccio forte, forte, forte.
Amen. È vero, fratelli. Grazie per questa forza spirituale che ci date, che è un sostegno spirituale che si sente, è potente. E grazie anche per il sostegno materiale, quelli di voi che inviate decime e offerte. Anche quello è una forte benedizione e un sostegno grande per noi. Quindi vi ringraziamo che siete presenti anche con quello. Siete preziosi, Dio vi benedica.
Vi benedica, fratelli. E io sono convinto che gli aiuti che date li state mettendo in cielo, che quando arrivate in cielo il Signore c'ha un grande libro e dirà, guarda quante cose hai mandato, quanti materiali hai mandato. Sono benedizioni per voi. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
E prima di andare alla domanda sul marchio della bestia, vorrei ascoltare insieme a voi una testimonianza da parte di Lina, la stessa sorella che ha ricevuto la guarigione, che è andato a evangelizzare fuori. In realtà ha inviato la testimonianza un po' di tempo fa, un paio di settimane fa, però è una testimonianza di liberazione che lei racconta quando ha pregato per una persona posseduta. Ecco la testimonianza di Lina.
Buongiorno a tutti, fratelli e sorelle di Radio Blast. Pace a voi e la benedizione del Signore sia con tutti voi nel nome di Gesù. Amen. Vi sto facendo questa registrazione per testimoniarvi la liberazione di una sorella tormentata dai demoni. e la chiamiamo sorella G. Sorella G mi aveva chiesto preghiera, al che ci siamo telefonate e mi ha raccontato pensando che dovevamo pregare per guarigione. Invece poi parlando ho capito che di notte c'era un demone che la tormentava con cose sessuali. Non riusciva a muoversi dal letto, la mattina non riusciva ad alzarsi dal letto. Allora il Signore mi ha messo nel cuore di fare una liberazione e ho deciso di liberarla dal demone. Mi sono messa in puntata lì, ho preteso dal demone nel nome di Gesù di dirmi chi è. Mi ha detto che è lussuria e che ci sono peccati di idolatria e che da bambina è stata consacrata al diavolo. Tra un tiro e molla non voleva andare via, l'ho dovuta legare e mandarla via con la forza. E poi ho chiesto a sorella G, cos'è questa idolatria, consacrazione, e mi ha detto che la mamma era cattolica, fervente, cattolica, credeva ai santi, e l'aveva consacrata ad una santa quando era bambina. Allora io gli ho detto, gli ho mandato un video di fratello Giuseppe di come liberarsi dagli spiriti e cose del genere. Le ho dato le scritture, tutto quello che gli serve. L'indomani mattina le chiedo come sta e mi ha detto che ancora non va bene. Che il giorno precedente, durante la liberazione, sorella G faceva dei rutti non normali e aveva dei forti tremolii. E la notte li ha avuti ancora. Al che ci siamo sentite di nuovo, abbiamo pregato insieme e fatto di nuovo liberazione. Sono riuscita a far andare via un altro demone, del quale il nome non l'ho capito, non so chi sia, non capivo come parlava. Ieri mattina mi scrive che ancora non va bene, c'è qualcosa che non va ancora dentro casa, al che ci telefoniamo. Ieri pomeriggio ci siamo telefonate, abbiamo innanzitutto fatto una bella preghiera, invocato lo Spirito Santo su di noi, aperto il cuore al Signore che potesse entrare ed essere la nostra guida durante questa liberazione. Ho chiamato nel nome di Gesù questi demoni, ho voluto sapere quanti sono e mi hanno detto che sono in 5 ancora. E mi sono fatta dare nomi. I nomi di questi demoni che ancora tormentavano sorella G e la sua casa sono morte, paura, suicidio, infermità e tormento. Il demone del giorno prima mi aveva detto che qualcuno aveva fatto il malocchio a sorella G, a suo marito e alla sua casa. Allora ho capito il perché di tutta questa invasione di demoni in casa sua. Li ho costretti ieri a parlare, non volevano andarsene. Alla fine ho detto che li leggo tutti e 5 con la catena di Cristo, intrisa del sangue di Cristo, e dovete andarvene via. Questa è una figlia di Dio, a voi non mi appartiene e non dovete stare lì. Dovete tornare da dove siete venuti. Hanno detto che venivano da sottoterra. Ho detto, e lì tornerete. E se non ubbidirete, vi mando direttamente nell'abisso più profondo. Un po' di tira e molla, come sempre, perché non gli va bene che li mandiamo via. Ho dovuto leggergli alcune scritture. Hanno cominciato a fare, non, gli ho detto non mi fate per niente paura, sono disposta a lottare fino alla morte. E nel nome di Gesù, fuori da lì, fuori dalla casa di mia sorella, subito, e tornatevene da dove siete venuti. E il male che mia sorella ha ricevuto, torni da dove è venuto. Nel nome di Gesù. Fratelli, sorelle, siamo in piena guerra spirituale. In piena guerra spirituale. Satana nei suoi scagnozzi sta attaccando i cristiani perché i cristiani non sono dediti alla parola, a seguire la parola di Dio. Come sta scritto in Efesini 16 e 17, oltretutto ciò, prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Fratelli, sorelle, tutti possiamo farlo. Io sono la più piccola ruota del carro di questa piccola chiesa, di questa piccola comunità. Ma possiamo farlo. In Luca 10, 19, Gesù ci dice: ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Dov'è la paura? Perché abbiamo spiriti di paura? Dov'è la nostra fede? È la fede insieme alla preghiera, insieme alla parola di Dio, con la quale noi possiamo spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, fratelli e sorelle. Tiriamoci sulle maniche, aiutiamoci gli uni gli altri, preghiamo gli uni per gli altri, leggiamo la parola l'uni agli altri e ringraziamo il Signore per tutto quello che ci ha dato, perché il Signore non ci ha abbandonato e non ci abbandonerà mai, come non ha abbandonato i suoi apostoli al tempo di Gesù, perché loro nella loro tribolazione ci hanno portato fino ad oggi la parola di Dio. Hanno dovuto vedere la tribolazione, cari fratelli, i nostri fratelli Paolo, Pietro, Giovanni, Matteo. Fratelli, adesso è il nostro turno far vedere al maligno chi è il popolo di Dio. Il popolo di Dio vivo, che lotta e combatte fino alla morte per nostro Signore Gesù Cristo. Pace e benedizione a tutti voi nel nome di Gesù. Buona giornata. Amen.
Amen. Grazie, Lina. Perfetto. Grazie. Un bellissimo messaggio, una forte testimonianza, bella liberazione. Voglio aggiungere che Lina ha scritto in una nota, suo messaggio, ha detto che in questa registrazione ha letto la scrittura di Efesini 6, dove dice prendete il scudo della fede, ha dimenticato di dare il capitolo, Efesini 6, versi 16 e 17. Questo l'ha corretto lei dopo. Credo molto istruttiva questa testimonianza per tanti fratelli che devono trattare con il diavolo, cioè trattare sempre senza paura, così si vince. Non pensare mai ho paura del diavolo, è lui che ha paura di Gesù che è in te. Cioè non avere paura del diavolo, solo così può scappare via da te, nel nome di Gesù.
Gloria a Dio, Lina, ti abbraccio. Gloria a Dio, tu sei una sorella combattente.
Sì, è forte.
Abbiamo bisogno di combattenti.
Amen.
E prima abbiamo benedizione che la nostra casa sarà libera, benedetta. Il nostro corpo anche. Io volevo dirvi una cosa, fratelli. Se tutti quanti possiamo fare molta attenzione quando abbiamo da fare col diavolo e cose così, di mettere più forza, più enfasi, più concentrazione quando diciamo ai diavoli nel nome di Gesù. Non prendetelo come una battuta qualsiasi, perché tutto il potere, dico tutto, è tutto lì, nel nome di Gesù Cristo. In una sessione di liberazione, esorcismo, qualunque cosa dice il diavolo, qualunque cosa chiedi, sempre dire nel nome di Gesù Cristo, anche se forse ti sembrerà monotono, non lo è. È come respirare in continuazione. Ogni cosa nel nome di Gesù Cristo. Ecco, vorrei che non vi dimenticate di questo. È tutto lì il potere. Guarda, mi viene in mente un cristiano che spesso e volentieri lui cacciava demoni. come si chiamava? Comunque, era un cristiano che usava la sua autorità per cacciare demoni. Una notte dormiva e fu svegliato il soprassalto che alla finestra si spalancò di colpo, le finestre, doppia finestra, patapum pum, ed entrano dei demoni. E allora lui, che sapeva come fare, si mette a gridare con forza nel nome di Gesù Cristo, vi sgrido, immediatamente al nome di Gesù Cristo i demoni scappano tutti. E dopo lui dice, tornate qua, immediatamente.
Ah sì?
Sì.
E perché?
E i demoni tornarono. E lui gli dice, e ora chiudete la finestra, la lasciate nel modo che l'avete trovata e sparite e non tornate più nel nome di Gesù Cristo. Chiusero la finestra e sparirono.
Wow!
Questo è tutto.
È bellissimo. Amen.
Va bene, fratelli, cerchiamo di svegliarci, qui diamoci una mossa. E ricordiamoci che il diavolo è sotto i nostri piedi, amen.
Amen.
Non abbiamo tempo di avere paura, perché è il diavolo che deve avere paura, non amen. Di noi. Guai a chi ha paura, vi beccherete anche un rimprovero da parte mia. Non c'è tempo per la paura.
Grazie, Signore.
Nel nome di Gesù Cristo, Angela.
Amen. Grazie, Alina, è stata molto edificante sentire. Grazie. Dio ti benedica. E vado alla domanda di Antonia, che scrive, caro fratello Giuseppe, mia nuora ragiona sulla fede a modo suo.
A modo suo.
E devo dire che è un po' strano il suo modo di credere. Io penso che quando arriverà il microchip, lei lo riceverà. Tanto lei dice, Gesù è morto per i nostri peccati, quindi ci salverà, ha versato il suo sangue per questo. Io non ho parole. Mi faccia capire, perché io non riesco a capire gli evangelici.
Ah, sono evangelica questa nuora?
Sembra di sì, penso. Allora, Gesù è morto per i nostri peccati.
Io mi chiedo che immondizie stanno insegnando in certe chiese evangeliche.
Se Gesù è venuto per salvarci, ha versato il suo sangue per noi, ci salverà anche dal marchio? Possiamo riceverlo e poi lui ci salverà lo stesso?
Cosa vuoi ricevere il marchio? Cosa vuoi ascoltare questi imbranati, queste prediche false? Alla Bibbia, alla parola. Antonia, sei incappata nella falsa dottrina che disgraziatamente certi evangelici seguono. È la stessa di un altro tragico protestante, evangelico americano, un cieco spirituale tale... falso profeta di nome John MacArthur, questo nome lo devo dare perché lui va ufficialmente a dire queste bugie. È uno che inganna i suoi seguaci e dice le stesse cose. Lui dice, prendiamo il marchio 666, così che possiamo comprare tutto che ci serve. Il tempo per pentirsi verrà dopo, dice questo falso profeta.
Sì.
Ora, il problema è che questo qui... a parte questa colossale bugia del diavolo, insegna però delle cose giuste anche. Mm-hmm. Va bene. Ora, tu scrivi che tua nuora, che mi sembra di capire evangelica,
sì.
Suppongo avrà appreso queste bugie della sua chiesa. La nuora dice, cos'è che dice? Tanto Gesù è morto per i nostri peccati, ci salverà, ha versato il suo sangue per questo.
Quindi
cioè,
prendiamo
è la
il
falsa
marchio.
Riga della supergrazia.
Sì, è quello.
È questo.
Sì.
Vedi com'è satanica questa supergrazia? Questo è falso. Gesù non ha versato il sangue per questo, perché prendessimo il marchio della bestia.
Amen.
Imbroglioni, falsi evangelici. Non ha versato il sangue per chi sceglie deliberatamente, volontariamente, di dare la sua anima al diavolo, cioè il marchio della bestia 666. Perché cos'è che è scritto in Apocalisse 14, Angelina? Perché è scritto 9 al 13?
Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Chiunque adora la bestia e la sua immagine e prende il marchio del suo nome non ha riposo né giorno né notte. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore.
Sì, dice lo Spirito.
Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono. Apocalisse 14, versi 9 a 13.
Quali opere? Opere in Cristo o opere di disobbedienza? Le opere, cari predicatori evangelici, falsi profeti, sono importanti. E questi dicono: le opere non servono più, anche se non servite il Signore, anche se il Vangelo di prosperità, pensate solo ai soldi, c'è la grazia. Falsari e bugiardi.
Quindi in questa scrittura Apocalisse 14 dice chiaramente: chi prende il marchio della bestia andrà nel lago di fuoco.
E invece questi diavoletti dicono: c'è la supergrazia. E dove è scritta nella Bibbia che la supergrazia ti perdona il marchio della bestia? Da nessuna parte. Guarda, vai Apocalisse 16.
Allora vuol dire che uno appena riceve il marchio, volontariamente decide di prenderlo, è già giudicato, è già destinato all'inferno.
Sì.
Non deve neanche essere giudicato da Dio.
Ha venduto l'anima al diavolo.
Ah, è quello, sì.
Come si marchiano gli animali con i marchi incandescenti, così in certo senso il diavolo ha marchiato la tua anima, appartieni a lui, sua proprietà. Apocalisse 16, Angelina, 1.
Allora udì dal tempio una gran voce che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio.
Due.
Il primo andò e versò la sua coppa sulla terra, e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine.
Su di chi versò la coppa delle ulcere maligne? Su chi?
E sulla terra. E un'ulcera maligna dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio.
Capito? Dio va a selezionare quelli col marchio per dargli ulcere dolorose. E come avverrà questo? Ma probabilmente io direi che, così come quando fanno le siringate, che quelli che ricevono le siringate hanno effetti collaterali, così questo marchio, succederà qualcosa che tutti quelli che l'hanno ricevuto genererà un'ulcera maligna. Naturalmente l'anticristo non dirà: è Dio che manda la prima coppa, dirà: è un problema medico.
Sì, sì,
ho capito. Salta 17.
Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria.
Ecco, quindi dalla prima coppa saltiamo alla settima coppa. Che succede alla settima coppa dell'ira di Dio, che dura 30 giorni, Apocalisse 16 e Apocalisse 15 e 16, ma comunque continua anche fino al 19, Armageddon. Allora, il settimo angelo versa la coppa nell'aria e, verso 21, che succede?
E cadde dal cielo sugli uomini
Una grandine enorme
con chicchi del peso di circa un talento.
Un talento sono circa 50 kg. Da 30 a 50 kg, dipende quale dizionario biblico prende le informazioni.
Gli uomini bestemmiarono Dio. Apocalisse 16, da 1
a 2,
2 17 e 21.
E 21. Quindi cioè Dio manderà una grandine, che di solito un talento è tradotto oggi di solito 49 kg. Ti immagini un chicco di una grandine di 49 kg? E la quelli col marchio della bestia non si pentono, bestemmiano Dio.
Vero.
Una volta che uno Chiunque decide di ricevere il marchio e ribellarsi agli avvertimenti di Dio, come dicono le scritture di sopra, tali persone non saranno più umane, ma saranno demonizzate. Avverrà di loro come a quegli angeli del cielo che lasciarono la loro primiera dimora e furono tramutati in demoni per non avere creduto in Dio, ma per avere creduto a Satana. Andate da questi evangelici, andate per misericordia e ditegli: state andando all'inferno. Ricordate, evangelici, quando andavate dai cattolici a dire: voi durate l'estate andate all'inferno? Adesso è il tempo che i cattolici vadano dagli evangelici: state andando all'inferno con le vostre dottrine infernali, non ricevete il marchio, e poi faranno quello che vogliono.
Cioè, non si rendono conto che una volta ricevuto il marchio perdono il libero arbitrio e non possono più fare decisioni libere? Ma non si rendono conto di questo?
Esatto così.
Credono che tutto andrà avanti come prima?
Ma ci sono questi predicatori del diavolo che arrivano dall'America con l'aereo, viaggiano in giro, vestiti da cowboy, linguaggio di Hollywood, predicano all'americana, e qui ci sono questi anatroccoli italiani seduti ipnotizzati. Oh, un predicatore americano, guarda che bello, guarda che elegante,
sì,
come parla bene, tutte le donne a guardare, gli uomini anche. Guarda, andiamo da Giuda per cortesia. Giuda 1,6, cosa dice?
Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne, per il gran giorno del giudizio, gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Giuda 1, verso 6.
Capito? Quando riceve il marchio della bestia, avverrà sulla terra come avvenne in cielo, quando questi angeli non custodirono la loro primiera, non conservarono la loro primiera dignità, ma abbandonarono la loro dimora. E questi angeli divennero demoni. Questi evangelici che dicono: ricevete il marchio, la super grazia, il sangue di... sono dei diavoli travestiti da predicatori. E fatemelo dire mentre internet funziona ancora.
Un po' possiamo paragonare i cristiani, che possiamo dire come questi angeli, non conservarono la loro dignità. I cristiani che abbandonano l'amore di Gesù per prendere il marchio perché devono mangiare. Abbandonano la presenza di Cristo nella loro vita per seguire il marchio, perché così avranno più soldi.
Ma lo dice super chiaro, nero su bianco, per inciso, Apocalisse 14, verso 9, dice: chi riceve il marchio sarà tormentato davanti all'agnello, davanti a Dio. Ma loro preferiscono ascoltare questi diavoletti travestiti da predicatori americani. Ma non lo sapete che la stragrande maggioranza dei predicatori americani sono del diavolo? Non lo sapete? Non l'avete ancora capito che la stragrande maggioranza dei predicatori americani, anche se predicano cose belle e tante cose che dicono sono del Signore, non sapete che sono ingannati? Quando avete mai visto questi imbroglioni dell'America dire in una chiesa: andate tutti a evangelizzare, andate a cercare le pecorelle, domani vengo io davanti a voi, andiamo insieme, lasciate perdere questo edificio che l'Altissimo non dimora in templi fatti da man d'uomo. Ricordo quella chiesa, Angelina, eravamo in Est Europa, qualche ha detto: andiamo a evangelizzare nelle strade. Tutti: sì! Andiamo a cercare le pecorelle, sì!
Sì, mi ricordo.
Andiamo settimana prossima, sì! Decidemmo per un giorno. Così era lunedì o martedì
sera?
Era
martedì sera.
Martedì sera, tutti qua in questa chiesa, e andiamo tutti a evangelizzare. Andiamo, io per primo, forza. E tutti: sì! Venne il martedì, mi ricordo, andiamo, tutta la nostra famiglia siamo andati, così le 7 o le 8 di sera, le 7.
7, sì.
7, sì. Arriviamo, la porta era chiusa della chiesa. Aspettiamo. Abbiamo aspettato quasi un'ora.
Sì.
Niente.
No.
C'erano solo due giovani ragazze?
Erano bambine.
13 anni?
Sì, 13 anni.
Cioè loro, le uniche che mi avevano creduto. Uh-huh. E allora era una chiesa che ci invitavano in continuazione ad andare a predicare. Allora andiamo di nuovo a fine settimana. Dice, oi, fratelli, io ero qui martedì sera. E tutti col sorriso, ah sì sì, io ho avuto da fare questo e questo. Un altro, ah sì, io quest'altro, quest'altro.
È stato proprio così, anche i leader, anche quelli responsabili, anche quelli. Io ho dovuto andare lì, io ho dovuto lavorare, io, tutti con una scusa.
Un uomo fece una grande festa e invitò tutti i suoi amici più cari. Quando arrivò la festa, la tavola imbandita, tutto pronto, ciascuno cominciò a scusarsi, uno alla volta. Ah, scusa, io ho comprato degli animali, devo andare a provarli. Ah, chiedo scusa, io ho sposato una donna, devo andare. Ah, chiedo scusa, io ho delle emergenze. E l'uomo della festa, il grande signore, disse, sì, adirò. E disse, nessuno dei miei invitati parteciperà alla mia festa. Andate per le strade, trovate i vecchi, gli storpi, gli zoppi, i ciechi e portateli qua affinché la mia casa sia piena. Ma di quelli che abbiamo invitato nessuno verrà. Gesù, cos'era Luca 14? Questi evangelici che stanno predicando queste cose sono uguali, dove dice, ripeti Giuda 1,6, guarda, sono uguali a quegli angeli.
Gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora.
Egli ha pure custodito?
Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne per il gran giorno del giudizio.
Non seguite questa gente. Tanta di questa gente io non credo che neanche sia salvata. Preferiscono la parola dei loro americani, dei loro libri, che tanti stolti predicatori e apostoli italiani seguono, che non la parola di Gesù, che non le scritture. Dice il Signore a quelli di noi, andiamo a 1 Corinzi 6, che adesso appartengono a Lui. 19:20.
Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. 1 Corinzi 6, verso 19 e 20.
Non appartenete alla vostra chiesa, non appartenete a Radio Blast o Frate Giuseppe o a una chiesa pentecostale o pentabattista. Appartenete a Cristo. Dovete seguire il Signore, studiare la sua parola, ma come lo devo dire?
Cioè, uno che appartiene a Cristo deve glorificare Dio nel suo corpo, appartiene a lui, il corpo suo appartiene a Cristo, non può andare a prendere il marchio, non può decidere, io prendo il marchio perché Cristo poi mi salva.
Queste chiese invece delle porte della salvezza sono diventate le porte dell'inferno.
Sì.
Adesso stanno dicendo prendete il marchio? Ma che pezzi di diavoli che sono questi, quando la parola è così chiara. Secondo Corinzi 1:22 dice che siamo sigillati da Dio. Chi prende il marchio è sigillato dal diavolo. Ah. Cosa dice la scrittura?
Secondo Corinzi 1?
22.
Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Secondo Corinzi 1:22.
Siamo sigillati dal sigillo di Dio, il diavolo non può toccarci, abbiamo la caparra nel cuore. Leggo di nuovo, signore. Egli
ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori.
Abbiamo la caparra, fratelli, secondo Corinzi 1:22.
Sì.
La caparra, down payment, l'anticipo. Dio ci ha dato in Cristo l'anticipo del suo sangue che prendiamo nella comunione. Ci ha anticipato il sangue. Cosa deve fare di più Dio? Quindi attenzione, fratelli evangelici, che dite alle vostre povere, malcapitate pecore di prendere il marchio, perché avete la super grazia della nonna, della Befana. Attenzione, perché chi deliberatamente sceglie di ricevere il sigillo del diavolo, il marchio, 666, saranno marchiati in modo irrevocabile, ma per l'inferno. Non perché Dio non ha potere di salvare. Ti immagini se chiese sono lì che devono predicare la salvezza e predicano la morte. Devono predicare Gesù e predicano il diavolo con la loro supergrazia. Rapimento prima della tribolazione, sua grazia, Vangelo di prosperità. Sono diventati apostoli di Satana questi qua. Alle scritture, alla parola. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, Geremia 17,5, verso 7, benedetto chi confida in Dio. Dio. Non è che Dio non ha il potere di salvare, Dio può fare quello che vuole, ma ha detto di no. Dio poteva salvare Eva dopo che ha mangiato il frutto proibito, ma c'era una legge, non lo farai. E voi, fratelli, non riceverete il marchio. Perché? Perché è comandato. Ma Dio non può perdonarci? No! Può, ma non vuole. Poteva salvare Eva, ma non ha voluto. Perché c'era un comandamento. Quando c'è un comandamento, c'è una parola, Dio non può mostrarsi bugiardo. Deve andare avanti anche fino al sangue di suo figlio sul Calvario. Quindi non è che Dio non ha potere di salvare, ma il fatto che questo è un arbitrio che Dio ha scelto di lasciare a noi, così come anche lo ha dato al diavolo e ai suoi angeli, Giuda 1,6, abbiamo letto, che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. A Dio non poteva salvare questi poveri diavoli. Poteva, ma non vuole. Perché? Perché c'era una legge. C'era un comandamento. In presenza di un comandamento, se Dio avesse perdonato questi demoni, avrebbe infranto la sua parola. Mm-hmm. È incredibile come certi pastori.
Quasi come le leggi umane, infatti, è lo stesso. Se un criminale commette un crimine, non è che fai di tutto per lasciarlo a continuare a fare crimini, lasciarlo libero. Ci sono delle leggi precise che devono applicare. E i criminali devono essere chiusi per imparare la lezione. E purtroppo non è così facile. Perdoniamo tutti sempre.
Ma certo che Dio può fare tutto. Certo. Ma non vuole andare contro la sua parola. Se no non c'è più il regno di Dio. Il regno di Dio si basa. Ebrei 1,3. Cosa dice? Ma lo leggi. Il regno di Dio si basa sulla parola. Dio non è disonorabile. Dio onora la sua parola. E la sua parola è Gesù. Cosa dice?
Egli che è splendore della sua gloria.
Egli, Gesù Cristo.
Egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Ebrei 1, verso 3.
Tutte le galassie, le costellazioni, tutto il regno di Dio, tutto è basato sulla parola.
Sulla parola, sì.
Dio non può, non vuole e non romperà mai la sua parola.
Amen.
La sua parola è Cristo. Preferisce andare sul Calvario a morire, ma non infrangere la sua parola. È incredibile come certi pastori sono diventati come degli uscieri dell'inferno, invitando le vittime ad entrare, mercenari. I mercenari l'hanno sempre fatto, ma adesso il diavolo ha alzato la posta. Va bene, ci sono sempre stati i mercenari, i Giuda, sempre, ma adesso il diavolo ha alzato la posta. La posta è l'anima, le anime
che
vengono
sì.
dannate dal marchio. Guarda, fammi dire per bene cosa dice lo Spirito Santo. Allora, Ebrei 3, 7 all'11, perciò come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono, mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi, sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo.
Ebrei 3, da 7 a 11.
Antonia, ti abbraccio. possa Dio ungere e salare le tue parole con il sale del suo amore, della sua saggezza, la sua pazienza, discernimento. Gesù, aiutaci a non cadere in queste fosse come questa, questi poveracci che preferiscono la parola dell'uomo, la parola delle religioni americane, quasi tutte fuori binario, invece della tua parola, la parola di Gesù Cristo. Aiutaci Gesù. Amen.
Amen. Amen. Infatti è la parola che ci dà sicurezza. Cioè, parlo per me adesso, nella mia vita è la parola di Dio che mi dà tanta sicurezza, perché posso basarmi su quello che Lui dice, posso credere che quello che Dio promette, che Dio dice nella parola, si avvererà se io faccio la mia parte. Posso basarmi su di Lui, su quello che Lui dice. E quella è una cosa, è una meraviglia. La parola è meravigliosa. Quindi certo che Dio mantiene la parola. Allora, basiamoci più su quello che le scritture ci dicono, su quello che memorizziamo, non su quello che qualcuno in giro dice. La parola, Gesù, le scritture. Amen. Fratello Giuseppe, vorrei, se possibile, solo la prossima notizia spiegarla, poi ci fermiamo. Lo so che abbiamo ancora altre notizie, ma forse domani riusciremo a parlare ancora. Solo questa sulle turiste che sono morte, credo è una lezione, perché...
Per i fratelli?
Sì. Che ci sono per me, per i fratelli, per
ci
tutti
sono fratelli
noi.
Che vanno ancora in vacanza. Fratelli, le vacanze per noi, che siamo discepoli, sono vacanze, magari anche sì, ma di evangelizzazione però.
Mm-hmm.
Va bene, date in vacanza, ma coi binocoli per cercare pecore.
Allora, questa è una notizia da Fanpage. Turista ventenni muoiono dopo attacchi di vomito. L'ostello era stato disinfettato dalle cimici con pesticidi. È successo in Sri Lanka.
Cos'era? C'erano due giovani donne che magari andavano lì in cerca di fidanzati, non sappiamo.
Uh-huh.
E una americana e una inglese, ecco qui c'è la foto.
Sì, giovanissime.
E fratelli, quando andate in un albergo, andate a dormire in qualche posto, fratelli, dormire è una cosa molto spirituale. Prima di entrare nella porta di un albergo, una pensione, pregare Gesù. Vieni con me, per favore. Cioè, queste due donne, giovani, bellissime, qua c'è la foto vicino alla piscina.
Mm-hmm.
Queste donne andavano lì a cerca di avventure, una dall'America, una dall'Inghilterra, in Sri Lanka. Sono sicuro che non hanno pregato prima di entrare nella stanza, perché se voi state in preghiera, il Signore vi benedice, il Signore vi protegge, Salmo 91 dice, i miei angeli ti proteggeranno. Io nella mia vita diverse volte ho evitato la morte, sul serio. Il diavolo sapeva che Dio mi avrebbe usato un pochino e ha cercato di uccidermi diverse volte e miracolosamente sono sfuggito. Per questo che sono qui a scocciare tutti quanti. E allora, non entrate in un albergo. Quando entrate in un ristorante, pregate.
Amen.
Pregate che non vi avvelenano. Hanno fatto era sul giornale questa settimana, hanno fatto delle analisi mediche, era sul giornale. E delle hamburger, analisi sulle hamburger, e hanno scoperto che il 10% di questi hamburger hanno il DNA umano.
Ai 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 ai. Ma come è possibile?
Cadavere.
No.
Sì.
Che orrore.
Sul giornale.
Orribile. The hamburgers, they had the human DNA.
10%.
That means in the meat they put dead bodies.
10% usano cadaveri umani.
10% of the meat. That's weird.
Cioè il diavolo non può essere troppo cattivo.
Incredibile.
Quando andate a mangiare in un ristorante, hanno trovato topi nei cibi serviti, macinati e serviti. I ristoranti sono pericolosi, ragazzi.
Sì, 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 sì.
Pericolosi sono i ristoranti.
È molto meglio, se vuoi uscire, fare un picnic, prendi da tua casa un po' di pane, un po' di formaggio, lo porti tu con te, perché almeno sai cosa hai in casa, tu sai come ti gestisci nella tua casa.
Fratelli, che andate ancora in vacanze, io vi avverto. Non c'è benedizione nelle vacanze senza Gesù. Non siete benedetti se non andate mettendo Gesù al primo posto. Non c'è pace per il turismo. Gli operatori turistici pensano solo una cosa, i soldi. Quando ero un hippie, eravamo generazione hippie, riguardo alla guerra del Vietnam, mi ricordo, sono andato in Inghilterra e c'erano i cartelli in giro, make love, not war, è italiano, fate l'amore, non la guerra. Che è tradotto per noi cristiani, ovviamente, vuol dire sposatevi prima e fate l'amore, sposatevi, per un cristiano. Ma il punto è questo, credo che il motto per il turismo cristiano oggi dovrebbe essere: facciamo turismo ma per Cristo e l'evangelizzazione e non solo per la gioia della carne.
Amen.
Allora Dio potrà proteggerci da tutti questi incidenti. Cosa vanno a fare due donne ventenni, 22enni a Sri Lanka, due donne sole? Cosa è andato a fare lì?
Sì.
Tutte in bikini e tutto quanto. Scusa, non voglio fare l'islamico che vi serve un protettore, ma dovreste seguire i genitori cristiani, se li avete. Se non ne avete, siate voi cristiani.
Sì,
e queste due donne, giovani, giovani, bellissime, vanno in camera d'albergo e muoiono perché i materassi erano stati spruzzati con veleni.
Ai, ai, ai.
Tutta la notte a respirare il veleno del materasso.
Mm-hmm.
Una morte invisibile. Cioè, la lezione che possiamo trarne, e lo dico al fratello e sorelle giovani che ci seguono, ma anche neanche troppo giovani. La Bibbia dice, credo che sia Salomone in Ecclesiaste, non c'è licenza in tempo di guerra. Siamo in guerra contro il diavolo. Leggimi quella scrittura, va, ti prego, e chiudiamo. Luca 9, 57 a 62. Sai, Gesù... Facile accusare che è troppo radicale, troppo fanatico, troppo, troppo. Gesù è così, perché viviamo in un mondo che il diavolo è fanatico.
Luca 9, 57.
Il diavolo è radicale, dimmi.
Mentre camminava per la via, qualcuno gli disse, «Io ti seguirò dovunque andrai». E Gesù gli rispose, «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». E un altro disse, seguimi. Ed egli rispose, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse, lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu vai ad annunziare il regno di Dio. Un altro ancora gli disse, ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. E Gesù gli disse, nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Luca 9, 57 fino a 62.
È radicale? Assolutamente.
Sì.
Ma il diavolo è radicale.
Sì.
Certo, se a noi non ci interessa di vincere il diavolo e le sue stregonerie, le sue malie, allora facciamo quello che vogliamo. Ma attenzione, attenzione che poi il materasso su cui dormiamo, lo uso come esempio.
Sì, e poi voglio dire anche attenzione ai pesticidi. Cioè, per esempio, noi abbiamo qui il giardino e fratello Giuseppe dall'inizio diceva attenzione, noi non spruzziamo niente sostanze chimiche, niente
veleni,
pesticidi,
cose
niente.
Tossiche.
Cose naturali va bene. E lo abbiamo fatto e mangiamo tranquilli dal nostro giardino.
Oh, le mele sono un po' così, però un coltellino le sistemiamo.
Ma le cose che compriamo fuori non sappiamo mai cosa c'è. Quindi attenzione con questi pesticidi. Per esempio, Jasmine in questi giorni mi sta insegnando a non usare shampoo with chemicals.
Con shampoo
che compri fuori.
Con agenti chimici.
Shampoo che compri in qualsiasi negozio sono fatti con sostanze chimiche.
Con veleni.
E lei mi insegna di usare cose naturali. Ho usato l'ultima volta acqua e bicarbonato. Solo
infatti,
quello.
Infatti non è buono per i capelli usare cose chimiche.
No, non è
buono. I capelli sono vivi,
mm.
Sono delicati, perché altrimenti, sai, le donne che usano cose troppe chimiche, le donne possono cominciare a perdere i capelli.
Mm.
Se dovete proprio comprare lo shampoo, cercate di prendere shampoo neutro.
la cosa più naturale possibile.
Cioè, più naturale possibile. Shampoo neutro che non sia fatto con veleni.
Ma guarda, faccio pubblicità, semplice acqua con bicarbonato, niente di più, funziona. Pulisce i capelli benissimo.
Si sono puliti?
Oh, poi, super.
Infatti c'hai dei capelli bellissimi, Dio ti benedica.
Quindi è possibile, e anche risparmio soldi in questo modo. Ma voglio dare una
e
testimonianza.
E questo è un punto importante, capito? Waste not, want not. Com'è in italiano? Non sprecare e non sarai nella mancanza.
Te lo voglio dare una testimonianza di questi giorni, che cioè un mese fa sentivo rumore nel muro, sentivo come buzzing.
Nelle pareti. Che qui sono di legno, guarda, questa
sì,
stanza.
E sentivo questo rumore continuo, come se ci sarebbero delle vespe dentro.
Sì, infatti.
E infatti dopo un tempo erano tante, si sentiva bzzz.
Una colonia è arrivata.
E io volevo comprare qualcosa, un spray con chimici per mandarle via, fare qualcosa. Però poi ho iniziato a mettere ogni giorno olio essenziale di peppermint.
Peppermint in italiano credo che sia lo stesso.
Mint.
Cioè, abbiamo fatto una ricerca su internet e dicono che le vespe è buono usare peppermint.
Menta, no? Si chiama menta,
dovrei Jasmine, go to Google, see peppermint in Italia.
E quello lo avevo già in casa, perché mi piacciono tanto queste olio essenziali. Menta piperita, ma è menta normale.
Piperita?
Menta, sì.
Hai capito, fratelli? Piperita.
E quindi l'ho messo come tre volte al giorno, lo mettevo lì nel parete.
Quindi
dove
menta
sentivo.
Normale, insomma.
Menta normale.
Se una pianta di menta va bene?
No. Io mettevo questo olio essenziale che è super forte, è concentrato, è potente. Quando entravi nella stanza si sentiva l'odore.
Ma quindi stai dicendo... Lo compravi già fatto l'olio di
menta? No, lo avevo in casa.
L'olio
sì.
Di menta.
Lo avevo in casa, questo che compri una bottiglia che poi ti dura 5 anni.
Sì.
E mettevo questo olio with a syringe, I was putting it in the wall.
Cioè allora Angela con una siringa spruzzava questo olio nel buco...
In the holes of the wall.
Nel buco della parete di legno.
Dove erano le vespe.
Dove?
E l'ho fatto così ogni giorno per una settimana... E poi ho visto che niente è cambiato, mi sono arresa. Cioè non ho continuato, che era anche molto, molto lavoro farlo. Ho detto no, dobbiamo trovare un'altra soluzione. E mi sono arresa.
Un lanciafiamme.
E non ho più fatto niente. Ed è passato, cioè sono passate 2 settimane e ho notato che il rumore non c'è più. Ma niente.
Cioè, hanno
evacuato.
Sono emigrate.
Sì, sono emigrate. Non sono più. E per fare un esperimento, ogni volta che mettevo prima questo olio essenziale, they were getting very mad and making a lot of noise.
Dici, quando spruzzava questo, cos'è? Peppermint.
Mint, just mint.
Menta, olio. Spruzzava questo, le vespe come se impazzivano. E facevano,
un rumore
e facevano
immenso.
Una baldoria dentro. Oh.
Allora, l'altro giorno, un paio di giorni fa, ho messo di nuovo l'olio di menta nel parete e c'era silenzio. Ho sentito che non c'è niente lì, è vuoto.
Sono emigrati verso lidi migliori.
Senza che io mi rendessi conto, ha funzionato. Cioè, questo rimedio naturale, senza spruzzare sostanze chimiche, funziona.
Gloria a Dio. Fratelli, se avete dei suggerimenti, dei consigli sulla salute, sulla pagina radio potremmo aprire un angolino per suggerimenti sulla salute, no?
C'è una pagina che abbiamo aperto che si chiama Sopravvivenza e lì ci sono suggerimenti sulla salute, cose naturali.
Ecco,
Sopravvivenza.
Quindi, fratelli che avete scoperto delle cose per la salute, che ci sono fratelli che vanno in farmacia a comprare delle pillole e che le pillole sono sempre, c'è sempre un collaterale.
Sì.
Però fratelli che avete scoperto, questo è molto buono per la digestione, quest'altro molto buono per lavare i capelli, eccetera. Per esempio, è stato un periodo che avevo problemi di stitichezza e ho scoperto che la mattina la prima cosa che devo fare è bere molto, molto, molta acqua e questo mi ha superato il problema. Quindi assicurati che il vostro corpo sia ben idrato. Cioè l'acqua è molto importante, l'acqua. E anche cosa mangiate. Se mangiate cose come cracker, come questo... Cioè può dare problemi di stitichezza, quindi cercare di mangiare cereali, avena, frutta,
sì.
Capito? Sì. Ecco, io ho superato il problema così. E quindi, fratelli che avete superato un problema di questo e di quello, mandate suggerimenti e noi li mettiamo sulla radio, no?
Sì.
Abbiamo sì. Questa pagina che si chiama Sopravvivenza. Com'è che fanno andare lì, Angela?
Lo apro qui. Cioè, se andate sulla pagina di radioblast.net,
sì,
c'è il tasto audio e poi ci sono i sub buttons, how do you call them, that scroll down.
Sì, e poi c'è scroll, cioè vai giù col
sotto
col,
il tasto col, audio ci sono
mouse, vai giù.
Sotto il tasto audio ci sono quattro altri tasti e uno di loro è sopravvivenza.
Quindi
aprite,
cliccare su sopravvivenza,
sì,
e lì c'è tutta la lista. Quindi mandate suggerimenti e un'ultima raccomandazione prima che ce ne andiamo, fratelli, quando vedete i nostri video, siccome internet non ci sta aiutando troppo, siamo abbastanza, cioè ci hanno un po' squadrati e ci cercano di evitare i nostri video perché sono troppo cristiani, no? Aiutateci voi, per favore. Ogni volta che vedete un video, gentilmente, non solo dire like, il pollice, così, perché internet richiede quello. Con più like ti mettono, diffondono i video che praticamente non li stanno diffondendo all'internet, ma quello aiuta. Però la cosa principale è, se potete inoltrare, condividere. Mandare ad altre pecore, fate il lavoro che dovrebbe fare internet e che non lo sta facendo. Gentilmente, fratello, lo chiediamo nel nome di Gesù.
Ho notato che molti fratelli stanno facendo.
Mandate,
sì,
che vedete un video, mandatelo, condividete, destra e sinistra. E Daniele 12, Angelina, 2 e 3. 12. E se fate questo, stamattina sto pregando su questo, e il Signore mi ha mostrato che se fate questo, il Signore vi benedirà. Come? Angela, com'è che ci benedice?
12?
2 e 3.
Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno.
Rapimento.
Gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Daniele 12, versi 2 e 3.
Ecco, voglio enfatizzare che brillerete come stelle, questo voglio dire. E quindi dateci una mano. Un abbraccio, un bacio, fratelli. Vi
Amen.
Voglio tanto, tanto bene.
Grazie, Gesù. Amen.
Ci fermiamo qui?
Sì.
Fatemi pregare per voi, fratelli. Nel nome di Gesù, Signore, benedici questi fratelli, queste sorelle, perché?
Amen.
Perché sono molto dolci, noi li amiamo tanto, Signore.
Amen.
Sono i fratelli che ci hai dato, Signore. Signore, ti pregano ogni giorno, ti benedicono ogni giorno. E io voglio pregare per loro, Signore, che non ho bisogno di chiederlo, perché prima che parlo tu hai già risposto. Però, Signore, dammi la fede, dacci la fede, aiutaci a metterci in condizione di ricevere le tue benedizioni, Signore. Il tuo amore, la tua guarigione, liberazioni dal diavolo, cacciare i demoni all'inferno. Signore, benedici la loro casa, la sala dove mangiano, la cucina dove cucinano, che non ci siano incidenti a casa, non nel bagno, e che la camera da letto sia una camera di pace, di amore.
Amen.
Dove si parla di Gesù. Come Deborah stamattina, che ero ancora lì, Signore, che dormivo. Beh, poi mi sono svegliato e subito Deborah mi ha imposto le mani e ha cominciato a pregare per me. Oggi è sabato, mi ha detto, fammi pregare per te un po' di più. Dio la benedica, Signore.
Grazie, Signore.
Aiutaci a essere così, Signore.
Amen.
A seguire il suo esempio. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Vi abbraccio e vi bacio. Nel
Grazie,
nome di Gesù,
Signore.
Amen.
Amen. Ciao, fratelli, vi vogliamo bene. Ci sentiamo domani alle ore 14. Ciao.
Ho camminato e girato nel mondo, per ogni dove non sono contento. Ho avuto e comprato le cose più belle, ma stanno invecchiando insieme alla pelle. Sentivo nel cuore il dolore del mare, batteva gli scogli ma non c'era amore. Romantico il vento faceva sognare, sogno svaniva e restavo a pensare. Giro, giro e girerò, finché un giorno troverò qualcosa che mi darà pace. Questo cuore sazierò,
dietro i monti, dietro il mare, quanto c'è da camminare, cuore mio, che devo fare per poterti accontentare? Ho camminato restando seduto, ho inseguito la vita ma sono invecchiato, lavoro, lavoro di notte e di giorno, e a volte mi chiedo perché non mi fermo. Ho comprato l'amore, cantato poesie, ho dato a una donna le mie gelosie, ho speso la vita a comprare carezze, avrei fatto meglio a cercare certezze, ma girando troverò stoffe d'oro e fiori blu, finché un giorno comprerò qualcosa che non muore più. Dietro i monti, dietro il mare, quanto c'è da camminare, il mio cuore è sempre inquieto, lui non si accontenta mai. Ho visto un uomo e mi sono fermato, aveva una perla e mi sono perduto, splendeva e brillava di luce diversa, persino il mio cuore ci ha perso la testa. Ho preso di corsa la strada di casa, ho fatto un fagotto dell'oro e gioielli, e per averlo venduto ogni cosa, persino la casa e i vigneti più belli. Voglio, voglio quella perla, solo io so quanto vale, se anche voi l'aveste vista capireste, non c'è uguale, prendereste a calci il mondo, tutte le sue vanità, è la perla della vita e mi dà la libertà. Voglio, voglio quella perla,
costa troppo, lascia stare.
Voglio, voglio quella perla,
chiede in cambio la tua vita,
chiede in cambio la mia vita, ma mi dà l'eternità. Voglio, voglio quella perla,
è la perla della vita,
è la perla della vita e mi dà la libertà.